Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
Franco da Mantova, dimmi.
Non lo so, non mi ricordo più.
Come non ti ricordi? Ma vaffanculo, va Paolo da Modena, dai, ma vai a fare in culo, stronzo.
Via,
Paolo
via,
da Modena,
via,
dai.
Via.
Pronto?
Perché, poverino, scusa?
Pronto?
L'abbiamo richiamato e dice non mi ricordo più, ma vai a cagare.
Vabbè.
La zanzara.
Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia.
Parenzo, maledetto sionista,
eccolo
infiltrato,
qua. Eccolo qua.
Spia, agente del Mossad. E la tua trasmissione del cazzo, tu
sì.
Per le mattine.
Calma. Lei è fascista?
Sì.
Lei è fascista?
Io, assolutamente fascio. Tutte le mattine rompi il cazzo a tutti, sei vergognoso, scandaloso, sei una vergogna, una vergogna umana.
Tu vorresti un colpo di Stato, per esempio, in Italia?
Sì, probabilmente.
Ma magari, domani mattina, i militari, mettiamo il generale Vannacci a comandare il paese.
Ho fatto una piccola inchiesta, ho parlato con alcuni tuoi parenti che si rammaricano che quel giorno gli è esploso il preservativo a tuo padre. Gli è esploso, purtroppo, gli è esploso!
Bisogna chiudere tutte le camere del lavoro, sedi sindacali, sedi di partito, è minimo, se si parte da lì, si chiudono tutti i giornali, si chiudono
le televisioni,
canale Rai 1 punto, dove parla soltanto i militari.
Ma che intervista fai? Non ti riconosco più, ma non ti vergogni! Non ti vergogni!
Ma guarda te di che mi tocca occuparmi! Ma guarda te! Ma andate a fare in culo, dai!
Ascolta Parenzo, vai a fare in culo!
Fai assolutamente bene a prendere per il culo questo paese.
Piaciuto, amore?
Ormai il vaffanculo è sulla bocca di tutti, da Calenda a Maurizia Paradiso. Abbiamo vinto noi. Questa è la prima considerazione che voglio farvi. Da Calenda a Maurizia Paradiso. È o non è il trionfo della zanzara? Ditemi la verità. Anche tu
sì,
riconoscilo, dopo lo riconoscerai. Assolutamente. Allora, andiamo a questa piccola copertina. La prima cosa che voglio dire è questa. Il signor Paolo Del Debbio, di cui mi onoro di essere amico, oltre che collaboratore, piccolo collaboratore nella sua fortunata trasmissione, di cui mi onoro di essere. Vabbè, non è un mistero, sto lì ogni giovedì. Ha fatto benissimo. Quando sbaglia glielo dico in faccia, lo dico chiaramente, abbiamo un rapporto molto franco. Ha fatto benissimo a mandare a fare in culo due sinistri. Lo ha fatto in maniera chiara, limpida, senza fronzoli, senza ragionamenti in punta di diritto, in punta di che cosa. Li ha mandati a fare in culo due sinistri. Uno manco lo nomino perché, vabbè, lasciamo perdere. Il secondo è Massimo Giannini, una persona di peso nella comunicazione italiana, il quale merita, per carità, di nessuno mette in dubbio le qualità, il quale però merita l'appellativo, merita di essere apostrofato in quel modo, come ha fatto il signor Del Debbio, per una frase che io non mi tolgo dalla testa, riferita a una giornalista che non ha fatto nulla. La frase di che nessuno gli rimprovera quando viene invitato nelle trasmissioni amiche. Poveri sicari del giornalismo di regime. Poveri sicari.
È una sua valutazione.
Poveri,
sarà libero di esprimere.
Certo.
Non è libero. No.
La parola
adesso
sicario
voi
va
che
bene.
Siete...
La parola sicario va bene. Benissimo, ti sta
io
bene.
Non
a me va bene.
Utilizzata.
Ti sta benissimo.
Io non l'avrei
sicario.
Utilizzata. Ma siete voi
sicario.
Quelli che dicono
sicario.
Libertà.
Certo.
Ma siete voi quelli che dite libertà.
Però poi giù mica glielo voglio impedire.
E quindi non potete criticare. voi siete per dire qualunque cosa, quindi, sai. Dov'è lo scandalo?
Per carità, povero sicario, detta una giornalista che manco conosce, va bene per te. Va benissimo, abbiamo detto questo. Poi chiudendo, ragazzi, la vicenda Prodi, dopo 4-5 giorni, è chiaro che se sei di sinistra o progressista puoi permetterti quello che vuoi. Puoi permetterti quello che vuoi, tirare due ciocche di capelli a una donna, chiamare sicari i giornalisti di Rete4, i giornalisti.
Va bene tirare le ciocche di capelli.
Va bene tutto perché ti leggo e farò sentire quello che dice per esempio la Fusani. È ufficiale che Prodi fa paura alla destra. Solidarietà a Prodi perché è finito in un trappolone.
Vero, questo lo dico io dal
Aspetta,
momento uno.
Se mi tirassero i capelli farei una carezza, eccetera, eccetera. Un altro ancora. Vabbè, lasciamo perdere, dopo vi manderò tutti gli audio dei minimizzatori, formigli, una piccola tiratina di capelli. Questo siete, due pesi e due misure, questo siete, andiamo avanti. Devo dire che mi hanno particolarmente colpito alcune cose che ho letto oggi su un quotidiano. Anna, 26 anni, obbligata a firmare per la sepoltura del feto e ad ascoltare il battito. Vigevano.
Queste sono
Gaia,
le destre.
Gaia, 30
queste
anni,
queste sono le destre.
Fermo. Un'odissea tra ospedali e personale ostile. Ti sei divertita? Ora paghi.
Queste
dovrebbe pagare
destre.
Quel coglione che gli ha detto una cosa di questo tipo. Rimbalzata tra i medici e poi quella frase: dovevi pensarci prima, in Sicilia. Ho dovuto cambiare regione per esercitare un diritto. Ospedale di Vasto, è dovuto andare a Campobasso dove è bastata una telefonata. Hanno detto qui solo obiettori. Allora, ragazzi, io voglio essere molto chiari. Io sono per l'abolizione totale dell'obiezione di coscienza. C'è una legge dello Stato sull'aborto? Applicatela, via l'obiezione di coscienza. Da Roma, David Parenzo. Buonasera.
Beh, mi pare evidente l'unico elemento che tu non aggiungi per completare l'informazione è che molte di queste regioni sono governate dalla destra. Sono governate dalla destra perché? Perché la destra ha nel suo programma la limitazione del diritto all'aborto. Perché? Perché si crede, e qui finisco e vi saluto, perché si crede e si dice che soprattutto c'è la famiglia e il diritto alla vita.
Molti esponenti
che parlano di vita e parlano di famiglia hanno come minimo 3 o 4 famiglie, 3 o 4 divorzi. Però vogliono imporre la loro morale, la loro etica, la loro visione del mondo a tutti. Bene, i progressisti, il fronte cosiddetto laico, progressista che non vuol dire comunista, vuol dire il fronte cosiddetto progressista, pensa che tutelare i diritti delle persone vuol dire anche questo. Quindi sappiatelo, amiche e amici cari, quando andate a votare, sappiatelo che da una parte c'è qualcuno che pensa ai diritti delle persone e dall'altra c'è chi vorrebbe imporre una etica e una morale di Stato. Questo è il punto.
Allora, fra poco ti farò ascoltare un preziosissimo contributo del nostro direttore Tamburini. Sulla questione del riarmo, amico mio.
Dico solo,
fra poco, viva Tamburini! La zanzara è con te, direttore!
Assoluta determinazione. Io mi discosto forse di qualche millimetro dalla posizione del direttore.
Intanto Paolo Del Debbio.
Ma penso che lui tollererà la mia posizione leggermente diversa dalla sua, perché io dico a furor di popolo: riarmiamoci subito! Ma lo dico con grande pacatezza
e a schiena dritta
e rispettando la linea editoriale
c'è libertà, per fortuna, Del Debbio.
Discosto leggermente.
Non hai ancora sentito, lo intuisci, ma io dico semplicemente
che mi discosto leggermente.
Beh,
ma guarda te di che mi tocca occuparmi. Ma guarda te, mi tocca occuparmi del professor Prodi che tira capelli a una giornalista nostra collega. Ma vi rendete conto? E poi fa finta anche che non l'ha fatto. Ma dai, professore, ma su, stia calmo. Into the abyss with light. avuto tutto dalla vita. Ha avuto tutto, è stato presidente del consiglio, ministro dell'industria con Andreotti, presidente della commissione. Si arrabbia per una domandina di una giornalista, su, faccia il bravone, via.
Molto bene, già questo sarebbe bastato per dire: ragazzi, ma quale assedio, quale provocazione. Una domandina fatta anche in maniera timida, lì non era l'inseguitrice delle Iene, non era una che stava lì come quelli che c'avete voi che stanno lì a rompere il cazzo. No, stava lì a fare una domanda innocente, innocentissima. Vai.
Volevo dire a tale Luca Bottura, che ha scritto in Rete Quattrismo, lo dica a sua sorella il Rete Quattrismo, capito? Non esiste il Rete Quattrismo. Se vuol dire
così,
che è qualcosa che non va bene, se lo tenga per sé, perché non se ne fotte nulla nessuno di Luca Bottura.
Mi permetto di dire su questo che non bisognava nominare. Cosa diversa il signor Giannini, mi permetto di dire, perché c'è gente che se li nomini poi ci sguazzano per ore, ci sguazzano per giorni, ma sti cazzi, andiamo avanti, vai.
Quell'altro piccolo genio di Massimo Giannini che dice: è l'ora di rispondere a questo giornalismo come se lui fosse Letterman in Italia, cioè, ma andate a fare in culo, dai.
Ottimo. A un certo punto non ci sono parole, c'è solo un vaffanculo da dare. C'è solo un vaffanculo. Non ci sono parole.
Però,
non ci sono parole. Alla fine, quando
metodo,
tu dici c'è solo una cosa da dire: vaffanculo.
Mi permetto di dire,
siete al PD, alleato col partito del vaffanculo.
Del Debbio probabilmente ha scambiato la sua trasmissione per la Zanzara, ma per carità, è la sua e può fare quel che vuole. Però io lo dico con affetto, tu sai
è
che
brutto,
Del Debbio è venuto anche a cena a casa mia qualche anno fa, con un'amica.
Ma andate a fare in culo.
Con un'amica.
Allora, primo
qualche
clip,
anno fa
prima
è venuto a casa mia,
prima...
e siamo stati benissimo.
Vabbè.
Lo rispetto, è un filosofo,
ma
però secondo me ha profondamente. No, non sono d'accordo. Ha profondamente sbagliato. Molto
mai.
Brutto.
Prima o poi
che
te lo porterò qui a fare una bella polemica. Tamburini, primo contributo tamburiniano in un'intervista dei giovani universitari, credo di una radio universitaria, non so, Perugia. Vai, fammi sentire il tamburo, vai, direttore!
Un conto è vedere la guerra sulla poltrona alla televisione e un conto è farla. Allora io credo che chi parla di riarmo, parla di guerre e le ritiene uno strumento di soluzione dei conflitti debba essere coerente, e cioè andarci prima di tutto lui in guerra, e se per ragioni anagrafiche magari non lo so può permettere, ci manda i suoi figli e i suoi nipoti.
Avanti tutta! Avanti tutta! E Parenzo muto, seconda clip tamburiniana. Vai, mi permetterà il direttore se mando queste cose, che sono pubbliche, perché non le abbiamo strappate chissà dove, ce le hanno segnalate dell'Università di Perugia, vai.
Quindi è solo uno slogan, direttore, sia l'esercito europeo che gli Stati Uniti d'Europa. Tanto...
Non lo so, certo che ce ne sarebbe bisogno, perché in uno scenario di competizione internazionale abbiamo da una parte gli Stati Uniti, dall'altra parte la Cina, che ormai è in grado di competere con gli americani, e poi abbiamo la piccola Europa che è un po', diciamoci la verità, fa anche un po' ridere il pollo.
Fa ridere i polli la piccola.
Sì, ma lui lo dice in modo costruttivo. Io su questo sono d'accordo col direttore, nel senso che anche lui dice che ci vuole l'esercito europeo. Questo dice Tamburini. E allora noi siamo con Tamburini. Ha parlato di esercito europeo. Io sono col direttore, al tuo fianco, direttore.
Hai trovato l'inganno.
Ha detto che, ma io ho sempre detto che sono a favore dell'esercito europeo.
Ha detto che il riarmo te lo devi ficcare in quel posto, il riarmo. Fermo là.
Su questo, direttore, io sono per la NATO, per il riarmo, per comprare dei tank e per fare un culo così alla Russia.
Ma vaffanculo.
La Zanzara.
Esportazioni di vino italiano in America bloccate. Ordini fermi per paura dei dazi. Brutta testa di cazzo. Chiamali lì, nella sede di Confindustria, e fai il trampiano con loro. Fai il trampiano con loro, pezzo di merda!
il professor Romano Prodi rispondere seccato a una domanda un po' provocatoria su Ventotene e, udite udite, dare una piccola tiratina di capelli seccata alla giornalista. Poi ognuno naturalmente valuterà per sé e sulla base della propria buona fede la misura di quello scandalo.
Caro Formigli, te lo dico io, la mia valutazione, certo, se ti interessa, è questa.
No, non gli interessa, giustamente.
Non gli interessa, ma fate
a me neanche interessa.
No, no, ecco, a te deve interessare, niente, stai qui, a lui può non interessare.
Non interessa in alcun modo.
Allora, posso dirti una cosa? Allora, la misura dello scandalo. La misura dello scandalo è minima, io l'ho detto, non è uno scandalo, non dovrebbe essere uno scandalo. Il punto, lo ripeto per l'ennesima volta e per l'ultima volta, perché magari scoccio anche un po', scoccia la ripetizione delle cose, a me non scoccia per niente, perché è importante ripetere le cose, spesso è molto importante ripetere anche quotidianamente la stessa identica cosa, è un sistema, è un metodo. Allora, l'avete fatto diventare uno scandalo voi, perché ogni gesto dell'uomo, la toccatina veloce, una palpata veloce quando una, quando uno per scherzo esce dallo stadio, eccetera, ogni, persino gli sguardi, persino gli sguardi in un ristorante voi avete trasformato in un gesto sessista, in un gesto mortificante, in un gesto maschilista, in una molestia. Siete stati voi, l'avete creata voi questa situazione, e adesso quando si tratta di uno di voi che dà una tiratina di capelli, che per me non è nulla, per me, lo voglio ripetere, non è niente, che cosa fate? Minimizzate? No! Secondo i vostri criteri, secondo i vostri criteri, io sto parlando a Formigli, secondo i vostri criteri dovrebbe finire in galera, dovrebbe finire in galera, secondo il tuo criterio.
Ma Formigli non ha mai voluto in galera nessuno.
Vediamo, vado a ripescare delle cose sulle molestie, sulle io donne, so, anche solo guardare, beh, anche solo sfiorare,
no,
dai,
io dico,
quello prende,
guardare,
prende i capelli e tira, non è molestia quella, uno che prende i capelli
prende
e tira,
i capelli e tira, sì, volendogli fare violenza e del male, no, no, è stato chiaramente il gesto di un signore, di uno ultra ottantenne, se
capito,
vuoi, se vuoi che te la dica tutta,
ho
senza
capito,
voler giustificare.
Gianrusso, Gianrusso mi attacca perché dice, Gianrusso ex Five Stars, adesso praticamente
no,
del PD,
oggi,
in piena libertà,
no. Vabbè, Dino comunque, Gianrusso,
Dino
è direttore, no,
ma
è direttore
che cazzo
del,
ne so che fa Dino Gianrusso,
non sai,
ma
niente,
non mi interessa,
è direttore dell'identità.
Ma sì, ma che
capito,
cazzo,
se dici PD,
ma lasciamo
non
perdere,
PD,
da,
ma
è stato,
ma è PD,
attentato di entrare,
ma non
nel PD,
è PD,
attentato,
ma
di entrare,
è
nel
deputato
PD,
dei 5 Stelle all'Europarlamento, vabbè, ed è un
ex Iena,
direttore,
sì, ex
del
Iena, che fa il moralista, fa il moralista sulla questione della droga. Oddio, la droga, la droga, e io sono quello che esalta il modello di chi si droga, ma vai a fare in culo, va.
Un ragazzo di 15 anni e 16 anni che vede esaltato quel personaggio, cosa che fai anche tu nel tuo programma radio.
Ma io non esalto nessuno, ti sbagli.
Sì,
io descrivo,
ha
è diverso.
Un pessimo
io
esempio.
Descrivo.
Sai che cos'è? Che purtroppo il vaffanculo di Del Debbio mi ha frenato. Perché questa cosa qui sarebbe stata da mandarlo a fare in culo. Dunque già aveva mandato a fare in culo lui uno. Io non potevo dare il carico da 90. No, il carico da 90 sul vaffanculo. Non potevo farlo, naturalmente, no. Non potevo farlo. Poi sai quali sono le vittime? Le vittime, secondo lui, il buon gusto della vicenda alla Cerenza, il buon gusto, la cultura, l'esempio ai giovani, a Giarrù. Ma di che cazzo stai a parlare? Vai.
Non ci sono vittime, hai detto bene Giuseppe, su quello sono d'accordo con te.
Al momento.
No, al momento non sono uscite vittime. Per me la vittima, ci sono delle vittime, se volete, trasversali, morali. Il buon gusto è una vittima. La cultura è l'esempio pessimo che diamo ai giovani.
La fresca è bella.
Mi rimandate quel video quando lo trovate, in cui dice: ecco, è arrivata la padrona con la fresca dall'Albania. È arrivata la padrona con la fresca dall'Albania. Bellissimo. Fusani, è ufficiale che Prodi faccia paura alla destra.
È ufficiale che Romano Prodi fa veramente paura al centrodestra. Due, solidarietà alla collega.
Ma Claudia,
paura,
ma Claudia.
Posso dire? Posso
ma
parlare?
Claudia, ma
posso,
per favore.
Posso? Solidarietà a Romano Prodi, perché è finito in un trappolone pazzesco. Quarto punto.
Ma solidarietà a Romano Prodi di che?
perché è finito con un trappolone. Perché a una domanda del genere un'altra persona non avrebbe risposto.
Ma perché? Non ho capito. Che cosa ha chiesto? Ha chiesto se era d'accordo su una frase di Ventotene. Ma qual è il problema? Non ho capito. Ma perché trappolone? Se l'è fatto da solo il trappolone. Chi gliel'ha presentato il trappolone? Ma pensate che quella ragazza lì, quella giornalista, questa Lavinia Orefici, sia andata lì per fare il trappolone a Prodi? Ma quella è andata per fare una domanda. No, la redazione gli ha chiesto, vai a chiedere a Prodi che ne pensa della polemica della Meloni. E quello ha sbroccato. Questa è la con nessun trappolone. Vai.
Ma è caduto in un trappolone.
A una provocazione. Ma i poverino, giornalisti fanno domande,
ma che tenerezza,
e lui c'è caduto pari pari.
Ma roba da male.
Ma se mi tirassero i capelli, io gli avrei fatto una carezza.
Che sono più che provocatorie. Però certo, non ti ho tirato i capelli.
Tira i capelli, sulla pelle, non faccio una carezza, capisci?
Il signor Romano,
ma te la faccio anche
vabbè,
a te,
dai,
se fossi
evidentemente.
Bertinotti non si pente di avere detto quella roba del libro,
no,
tirato in testa alla Meloni, no? No, ma quale scusato? No, queste sono interviste a schiena dritta. Intervista a schiena dritta, quella Bertinotti qua, senti.
Lei ha detto che avrebbe tirato un libro alla Meloni.
Sì.
Si è pentito, le facciamo le.
Per nulla.
E non crede che si può essere in disaccordo, ma senza fare proprio quel gesto di.
Insisto, ordinariamente. Ma ci sono delle cose che sono intollerabili.
Se fa le scuse alla Meloni gliele facciamo ricapitare, quindi è sicuro
non
che.
Non ci penso neanche.
Signor Bertinotti, che da un certo punto di vista lo ammiro. No, da un certo punto di vista lo ammiro perché, allora, attenzione, chiaramente ha detto una minchiata. Ha detto una cosa che se l'avesse detta qualcun altro, tirare uno di destra sarebbe successo l'inferno. Adesso faccio il solito giochino. Però da un certo punto di vista non è che non è tra quelli che dice una cosa e dice no, ma era una metafora, ma era quello, non volevo dire quell'altro, su giù. È uno che ha detto quella roba lì e la conferma. E la conferma. Ragazzi, la conferma. Maurizio da Cesena, vai.
Cruciani, è finita.
In che senso, scusa?
15 giugno 2026,
sì?
La terza guerra mondiale, già tutto pronto, siamo tutti in dittatura, è finita. Loro ci si sono comprati un'isola.
Scusi, signor.
Tutti i mattoni sono tutti là e noi siamo tutti finiti.
Scusi, signor Maurizio,
la Russia,
se non ho seguito.
La Russia, sì, non è avanti un anno, 200 anni. Noi pensavamo che loro dormivano,
non
che
ho
dormissero.
Capito,
aspetta, scusi non un attimo, che succede il 15 giugno del 26, che peraltro è anche molto lontano?
Terza guerra mondiale, Cruciani.
Ma perché
finita
proprio il 15 giugno del 26? Lei che cosa fa di mestiere? Il,
no,
il,
aspetta però, perché
il preveggente,
io faccio il veggente, Cruciani.
Ma no, ma lei sta scherzando,
allora,
sta dicendo sul serio.
La Russia è avanti, qua in Europa siamo solo dei drogati, siamo solo
aspetti
dei
un attimo,
venduti l'uno all'altro.
Aspetti,
diciamo,
no, scusa, sto verificando una cosa nel calendario.
Tutto per
perché ho un convegno di Confindustria,
Putin,
forse. Aspetti,
Putin,
aspetti. Ah, no, 15 giugno è domenica. No,
Putin,
scusi, scusi.
Coglioni, Putin,
io il 15 giugno avevo fissato un
no,
weekend.
No, ma 26,
Putin,
attenzione,
100.000 coglioni, Cruciani.
Allora non so.
Giugno 2026, la terza guerra mondiale.
Va bene, me lo segno, Riccardo da Riccione, adesso me lo so segnato. Non si preoccupi.
Ecco, se io pensavo ci fosse un limite all'incoerenza, all'avere la faccia come il culo, ma vedo che Parenza e la sua parte politica la superano. Perché quando sbarcano orde di clandestini, quando sbarcano orde di clandestini, e quando Orban o la Polonia difendono le loro frontiere, allora i confini sono solo linee sulla mappa. Quando si tratta di foraggiare l'industria delle armi, persino Scalfarotto. Scalfarotto, porca puttana, avete riesumato? Si mette a twittare l'articolo 52 sulla
chi
difesa
se ne frega
della patria.
Chi se ne frega?
Lui si mette
c'entra
a parlare di difesa della patria.
Tu dici,
siete degli incoerenti.
Certo, tu dici difesa
della
patria.
Quando si invadono la patria non esiste più.
Bella
quando
questa
invece dobbiamo spendere soldi a cazzo,
questa,
allora improvvisamente diventate tutti dei nuovi vannati. Ma vergognatevi, cazzo.
Ma
e tra l'altro fino a qualche anno fa eravate quelli contro l'acquisto degli F-35, contrari alle spese militari e all'improvviso perché Ursula e le lobby europee dicono
parte della NATO, sempre dalla parte degli Stati Uniti, sempre dalla parte dell'Europa.
Siete sotto la cappella,
ma
delle lobby,
no,
questo siete,
guardi,
e siete dei venduti.
Posso
venduti
dire che lei, posso dirti una cosa, Riccardo,
dignità,
Riccardo, aspetta,
scavato,
posso dirti una cosa, Riccardo, posso dirti una cosa, tu sei perfetto per la trasmissione di Mario Giordano. Cioè, per fare da spalla alla signora Regoli, per fare, per fare da spalla alla dottoressa Regoli, fermi tutti.
Potresti essere anche un autore, autorevole.
Esatto, fermi tutti.
Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto. e non è adatto ai minori.
La Zanzara.
Si volete mandare un messaggio a Zanzar, dovete fare un numero 800 24 00 24, boss, un sms, mayday, a WhatsApp, ad affa 393 71 71 71.
Reise gern fern und nah.
È arrivata la padrona, ci ha portato i soldi dall'Albania. Dammi un po' di fresco e sostira.
Eccolo, eccolo, è arrivata la padrona, è arrivata la padrona. Allora ragazzi, proviamo un collegamento con il direttorissimo Vittorio Fetti. Vediamo un po', vai, chissà dov'è. Vai.
Occhio a quest'ora, Ich bleibe höchstens ein, zwei Stunden, bevor die Sonne wieder lacht.
Non prende il telefono. Daniela da Piacenza.
Ma perché la musica in tedesco?
No. Daniela, dimmi.
Sì, ciao. No, niente, per la storia di la Cerenza.
Sì, dimmi.
La Cerenza si chiama.
La Cerenza, sì. No, niente, volevo dire la mia opinione, nel senso che, allora, per me lì non c'è induzione alla prostituzione, perché tutti erano consapevoli di cosa facevano.
Non ho capito,
la mia opinione, sì. Ma chi se ne frega?
Ma perché mi devi chiamare per dire la mia opinione?
No, calma, Daniela. Questa qua non vuole dire nulla.
Per dire la mia opinione, ma cosa me ne frega a me dell'opinione di questa?
Allora, scusami, Daniela.
Ma anche a chi ascolta, cosa gliene frega dell'opinione di una signora qualunque? Perché è importante? Perché hai reso la persona qualunque l'opinione importa, l'opinione.
Scusami Daniela, cosa volevi dire su questa vicenda?
Niente, volevo dire che l'induzione alla prostituzione per me non c'è, nel senso
questo lo decideranno i magistrati.
Tu lo valutano i magistrati.
Posso essere d'accordo con te perché diciamoci la verità,
tutti erano liberi di fare,
ma non c'è dubbio, quando si vuole trovare un reato in quelle situazioni lo si trova facilmente, diciamoci la verità, dappertutto, anche nella questione della cocaina, su cui forse c'è una cessione, sicuramente lui compra, poi non è che rivende, distribuisce,
esatto,
e non lo dà ai clienti, per carità. I reati in questi campi qua si possono trovare dappertutto. Se noi mettiamo le cimici a mezza Milano, troviamo reati ovunque.
Esatto, anche nei night c'è questa roba
ciao,
qua.
Ciao Daniela, ciao. Allora, cosa è successo nei giorni scorsi? Ci sono stati tre blitz da Cracco, te lo ricordi, David? Tre blitz dai signori di Cracco.
Da parte dei signori di ultima generazione. Io li ho anche ospitati all'aria che tira, allora, i ragazzi
ieri,
e le
ieri
ragazze.
È apparso un signore
sono
che
contrario
si...
a questa roba, io, a questa
un signore che si chiama Giucast, che era ieri da Del Debbio e che ha detto Cracco non è la gintoneria, però sentiamo.
Carlo Cracco, in un certo senso, non è forse una gintoneria con un po' meno cocaina, un po' meno escort? Il principio di base rispetto all'eccesso? Sì, sono convinto di questo, esattamente questo.
Cioè, capisco, Cracco non è forse la gintoneria con un po' meno di cocaina escort? Ma questa è una cosa gravissima, quello che dice questo Giucaz, posso dirti? Cioè, dice a Cracco, beh, ci sarà un po' meno di cocaina escort e una sorta di gintoneria. Io dico, è veramente una cosa incredibile. Ma abbiamo qui collegata una ragazza... di 29 anni, si chiama Esther Goffi, che è della provincia di Brescia, abita però a Venezia, fa fondamentalmente è laureata in storia dell'arte ed è precaria, è una guida precaria. Ma a parte questo, è una delle protagoniste di questi blitz dentro il ristorante di Cracco. Adesso ci racconterà cosa ha fatto, soprattutto lei ha partecipato solo a uno di questi tre blitz. Buonasera signora Goffi, buonasera.
Ciao, buonasera a tutti.
Eccoci qui. Grazie. Allora, lei era presente nel terzo blitz, giusto? Il terzo blitz.
Sì, esatto.
Che cosa ha fatto lei concretamente? Voi siete entrati, eravate in 3, 4, quante eravate?
Eravamo 3 ragazze, eravamo io, Paola e Simona, abbiamo una relazione legale per il pranzo e abbiamo comunque ordinato acqua e vino a tavola per poi fare un brindisi simbolico salendo io sul tavolo e versando il vino, mentre appunto stiamo spiegando che stiamo protestando e rinnegando questo lusso che viene tuttora ostentato e protetto di fronte ad un paese reale che in realtà soffre la fame, ma questo non si vuole dire.
Adesso arriviamo alle spiegazioni del motivo per cui fate queste cose qua. Però tu sei salita concretamente sul tavolo, cioè in piedi al tavolo, e poi hai versato del vino sulla tovaglia?
Esatto, sì.
Questo hai fatto. Vabbè, imbrattando la tovaglia dunque, imbrattando la tovaglia.
Ma che senso ha imbrattare? È una cosa che comunque capita tutti i giorni nei ristoranti, che capita che si versi un bicchiere di vino. Io nei ristoranti sono anche lavorato.
Capita per sbaglio.
Capita casualmente.
Lo so benissimo, però appunto dobbiamo capire che ok, nessuna protesta sarà senza disturbo, senza un qualcosa che si sporca, nel senso questo succede perché o si sta in silenzio o qualcosa si fa, e facendo qualcosa o si sbaglia o si fanno dei danni o un po' si disturba, e questo vogliamo comunque creare anche un po' di scompiglio.
Voi volete creare,
però,
volete creare scompiglio e disturbo. Cosa è successo nel ristorante dopo? Cioè, i clienti si saranno allontanati? Cioè, voi siete stati lì per quanto tempo? Avete praticamente occupato quella sala?
Beh, la saletta qui sopra, allora, due persone sono rimaste a guardare proprio molto tranquillamente, sì. E le altre tre persone che c'erano, perché poi sono diverse sale comunicanti, le hanno fatti accomodare da un'altra parte e poi sono dovute, dico, se forse l'ordine per portarci in una sala adiacente
È arrivato anche Cracco?
Durante l'azione Cracco ha aperto la porta di quella saletta e ha strappato violentemente il telefono dalle mani di Paola che stava riprendendo la scena. Alla richiesta di avere il telefono, Cracco ha detto assolutamente no. E non ci ha più ridato.
Però scusi un attimo, voi avete denunciato Cracco per cui siamo al paradosso. Voi avete denunciato Cracco perché ha sottratto il telefono a una persona che sostanzialmente ha occupato una sua sala e ha contribuito, diciamo, a creare scompiglio? Cioè, non poteva farlo, secondo te?
Beh, Paolo non ha fatto niente. Comunque il telefono poteva sottrarlo, ma cavolo, cioè, anche meno ridarcelo. Quindi questa cosa si configura come furto, cioè è un reato e la polizia lo sa e non porto denuncia. Ecco,
cioè voi avete denunciato Cracco per avere sottratto il telefono, incredibile, ragazzi. Però ma quello là era incazzato nero, perché sono tre giorni che siete andati lì a rompere le scatole. Questo è il punto. Ha detto anche.
Ma lo sappiamo.
Ho capito.
Però
una
denuncia comunque poteva fare. E noi denunciamo che comunque è stato un furto che lui ha commesso danni dei clienti in un ristorante. Poi Paolo non aveva fatto niente materialmente, stava solo filmando.
Faceva parte del vostro gruppo, però. Scusami, però io posso dire una cosa. Voi eravate tre, siete di ultima.
Il senso.
Ecco, esatto. Siete tre di ultima generazione. Che io ho ribattezzato ultima degenerazione da tempo. Però lasciamo perdere questo. Voi siete passati dall'occupazione delle strade, dall'imbrattare i monumenti, adesso a prendervela con i ristoranti dei cosiddetti ricchi. Benissimo. Ma perché Cracco non va bene, secondo voi? Che cosa dovrebbe fare? A parte questa cosa del pranzo sospeso, che chiaramente lui non ha accettato, per adesso dà solo la pubblicità gratis a voi, così vi ha risposto il signor Cracco. Però posso dirti, cioè, perché dovrebbe fare un pranzo sospeso il giovedì a un prezzo, diciamo, popolare per i poveri, o non so per chi, spiegami.
Ma perché no? Nel senso, questo, diciamo, cioè, Milano comunque è una città che ha una tradizione di accoglienza e solidarietà, però è coperta da anni sotto una coltre di lusso, questa bolla di privilegio che è intoccabile.
Il lusso però fa bene alla città,
scusa. A Cracco di fare un gesto simbolico in questa
arrivano persone che spendono, alberghi che funzionano, parcheggi.
Vabbè, ma scusi, ma la ricchezza, io abito a Venezia, scusi, vengono turisti miliardari, ma la ricchezza non ricade mai su tutti, sembra comunque
come
su,
no, i negozi,
noti.
Gli supermercati, ma che dici?
Io ho fatto per 12 anni nei ristoranti, ma vedevo persone che spendevano una sera,
quanto
prendevo io in un mese e mezzo. Ma non è che mi arricchissi io perché loro erano ricchi.
No, però,
scusatemi, non funziona così.
Tu hai detto una cosa. Noi siamo andati lì da Cracco perché non è possibile che ci sono persone che spendono, giusto? Spiegalo tu. Siamo andati lì da Cracco perché ci sono persone che spendono in ristorante da Cracco quanto una persona prende in un mese, giusto?
Sì, anche, certo. Costa quanto un affitto una cena da lui.
Ok, ma chi se ne frega, va bene, ma lui attraverso...
Ma chi se ne frega, è grave la cosa. Comunque
ma chi se ne frega che...
Ma non è grave per niente, anzi.
Di schierarsi,
ma non è grave per niente.
Ma non è grave per niente.
No, però, scusa,
ma non è grave per nulla.
Ma perché dovrebbe essere grave avere un ristorante che costa 1500 euro a pranzo, non lo so, 200 euro, 300 euro, una cena per 5 persone, 1000 euro, perché dovrebbe essere grave il fatto che ci sia un ristorante così? Me lo spiega?
Ma che te ne frega a te, poi, soprattutto?
Non è tanto questo, il fatto che comunque comunque c'è un paese che è spaccato dalle disuguaglianze sociali, sono persone che
è colpa di Cracco, Cracco che ha un'azienda, crea lavoro,
abbiamo
che cazzo dici, scusa,
abbiamo chiesto 10 mesi di schierarsi, ma almeno comunque per commentare la nostra campagna.
Ma perché si deve schierare? Quello fa l'imprenditore, sarà libero di scegliere che cosa fare, con chi schierarsi, non ce l'ha con nessuno, dà posti, crea posti di lavoro, dà da mangiare alla gente, i ricchi vengono a Milano, vengono
da
a Milano anche
a
perché c'è Cracco.
Ma chiesto la delle persone in difficoltà, non l'ha fatto, ci ha risposto in maniera sarcastica o rubandoci un telefono o insultandoci.
Però, scusi,
quindi,
scusi
non è che faccio una cosa di bene perché è un ristorante con dei dipendenti, Cracco, adesso non fa niente di diverso a qualcun altro.
No, ma chi ha detto, scusa, nessuno okay. chiede, scusami Esther, però nessuno, adesso io non mi voglio incazzare perché hai una voce gentile,
hai una voce,
no, ma tu ti incazzi più di me, però posso dire, ma perché Cracco dovrebbe, perché Cracco dovrebbe fare beneficenza, dovrebbe contribuire, lui lo fa pagando le tasse.
Ma se comunque lui ha la responsabilità, visto comunque l'impatto mediatico che lui ha, volendo riprendere prova su questa questione di accorciare almeno per un attimo questa distanza tra questa voce di privilegio delle persone che invece vivono in condizioni, cioè,
ma che fa? Ma uno
che
lo accorcia pagando le tasse, è lo Stato che deve intervenire, noi sì, per accorciare quello che tu dici, c'è lo Stato, non i singoli.
Ma stiamo chiedendo questa cosa anche allo Stato, ora adesso noi stiamo comunque stagliando contro un simbolo, ma le richieste allo Stato rimangono, quello che vogliamo comunque.
Scusi,
che
ma
lo Stato
continuerete, te che cosa ti hanno dato a te, un foglio di via, che ti hanno dato?
Sì, di 2 anni da Milano.
Cioè tu non puoi andare per 2 anni a Milano, un foglio di via.
No, meglio, un rompiballe in meno
cosa.
A Milano.
Ma guardi, posso rompere le palle altrove se vuole, comunque.
Però scusa,
no, ma sto scherzando. Ovviamente mi sembra eccessivo. Ma sì, ecco. Mi sembra eccessivo anche a me. Dopodiché avete creato un danno a un'azienda, però. Questo sì, avete creato un danno. Magari molte persone sono spaventate della vostra ridicola presenza e quindi non vanno più lì. E questo
scusi,
è un danno
la
che
sua
avete
famiglia,
creato.
Posso chiederti tuo padre che lavoro fa, tua madre, tuo padre che lavoro fanno i tuoi genitori?
Perché me lo sta chiedendo? Mio padre è un cuoco.
È un
e quindi
cuoco,
di questo ne
chef,
parliamo spesso.
Lui.
In famiglia si parla da quando sono nata.
Ed è d'accordo con questa protesta che hai fatto o no?
Beh, non è in disaccordo con quello che penso assolutamente. Poi devo ancora
sì,
sentire.
Ho capito, ma allora, voi continuerete a rompere i coglioni a Cracco o no? Questa è la domanda. Tu non lo puoi fare perché altrimenti te carcerano se vieni a Milano oppure comunque.
Esattamente.
Devi... secondo te è giusto continuare a rompere le palle a Cracco finché, cioè continuerete come movimento a rompere le palle a Cracco finché non fa questo passo sospeso?
Beh, vorremmo avere un dialogo comunque.
Un dialogo che ma lui dialogo per che cosa? Per che cosa dovrebbe fare?
Lui dialoga con le persone della
spiegato,
cucina.
Comunque ci sono, abbiamo detto la nostra richiesta in tutte le sale, su tutti i post che abbiamo pubblicato. Io ci tengo comunque ad invitare tutte le persone che hanno ancora dubbi a iscriversi negli incontri, facciamo ogni domenica.
Vabbè, ma questo
domenica
d'accordo, ma voi l'avete fatto, voi l'avete fatto semplicemente per farvi conoscere, perché Cracco con la disuguaglianza non c'entra un cazzo, a parte che non c'entra un cazzo
sì,
manco
c'entra.
Con l'ambiente. Non c'entra quello. Scusi, Cracco crea lavoro, ha dei dipendenti.
Beh, certo.
Compra della merce.
Ma non è che ogni realtà che dei dipendenti allora è da difendere a priori. Noi comunque
ma chi lo difende a priori? A me non me ne frega.
Ma ha commesso che cosa ha commesso? Dove ha sbagliato Cracco? Perché deve essere punito dalla vostra follia? Dove ha sbagliato? Qual è l'errore di Cracco? Ma l'errore di Cracco qual è? Quello di fare dei pranzi e delle cene apprezzate dalle persone. La gente paga carissimo per vivere un'esperienza e andare da Cracco. Dov'è l'errore di Cracco? Perché uno deve rompere i coglioni a un signore che si è inventato un modo di fare cucina, un brand, un nome, crea posti di lavoro, arrivano 4 lì e gli rompono i coglioni. Ma qual è la colpa di Cracco? Ha affamato qualcuno Cracco? Paga male i suoi dipendenti Cracco? Cosa ha combinato Cracco?
Lei veramente non mi ascolta.
No,
ma io ascolto
la sua
ma
colpa,
me,
la
le
colpa.
Follie ideologiche mi rompono
no,
i coglioni le follie ideologiche
non dialogare con voi, questa è la colpa, non dialogare con voi, perché quali altre colpe ha commesso? Far pagare le cene, che ne so, 200 euro, qual è
comunque
la colpa?
Ma che ve ne frega? Che Cracco non ha delle colpe, abbiamo chiesto delle responsabilità, perché quanto presenta mediatica ha un potere comunque almeno di creare un dialogo
niente.
Ed è forse questa tra una bolletta di letto
no,
e
voi gli avete rimproverato, ve li avete rimproverato di mettere cene troppo care mentre ci sono i poveri, questo gli avete rimproverato.
Comunque anche del fatto che cioè, ci sia ancora in questo paese tutto questo cioè lusso e questa considerazione
lusso,
di
lei è contro il lusso, lei è
ma
contro
che
lusso.
Ma che
ma
ve
certo.
ne frega voi
lei
se
lusso.
Il settore del lusso crea lavoro, il settore del lusso crea lavoro, lo capite o no? Crea occupazione, lo
ma
capite o no?
Paese,
Esther, purtroppo non puoi venire a Milano, sennò ti invitavo qua, ciao, ti saluto, ciao.
Va bene, grazie mille, ciao.
Ciao, occupa
La Zanzara.
Ah! caso Cruciani? È la storia, Cruciani? È la storia che torna a bussare alla tua porta, la porta dell'Europa. Hai capito, Cruciani? Tu sei contento che ha vinto Trump, pur essendo europeo? Perché sei un coglione, Cruciani. E tu, insieme a tutti i Travaglio, i Rizzo, i Santoro, i Vannacci, i Salvini dei miei coglioni, tutti voi pacifinti del cazzo, quando sarà il momento sarete spediti in prima linea. Stile sovietico però, senza vabbè. Nemmeno un fucile. Siete carne da macello, Cruciani, carne da macello. E Parenzo ovviamente lo facciamo subito generale, eroe poeta come D'Annunzio. E a te, pavido di merda, ti faremo avanzare nel fango insieme ai tuoi amichetti. Avanti tutta! Sei carne da macello, Cruciani!
Incredibile, ragazzi, incredibile. Voi siete fissati adesso con le armi, col fare la guerra a Putin.
Ma non è fissato.
L'hai detto all'inizio. Ma quale guerra? Quale guerra? C'ha le bombe atomiche.
A scopo di deterrenza. Nessuno in Europa vuole invadere Mosca. Anzi, vogliamo vivere in pace in Europa.
È arrivata la linea, è arrivata la linea. Prima non prendeva. Chiamiamo il direttorissimo, Vittorio Feltri. Sentiamo. Direttore!
Viva, come andiamo?
Come stai, maestro?
Malissimo, grazie a voi.
Ma come malissimo? È sempre un trionfo.
Ma che bella voce che hai.
Se dico malissimo perché sto malissimo, no?
Sto
facendo l'aperitivo, sì. Sono con amici, mi telefonate voi, è chiaro che sto malissimo.
Vabbè, questo non c'è dubbio, questo certo. Se ti telefoniamo noi è sempre un disastro.
Rottura di coglione.
Assolutamente.
Ecco.
Senti, Vittorio, mi interessava molto sapere che ne pensavi della vicenda Prodi. Mettiamo il caso che tu avessi toccato una donna nel modo in cui l'ha toccata Prodi, che secondo me non ha fatto nulla di male, ma se l'avessi toccata tu o qualcuno di destra, sarebbe stato trattato come un mostro, diciamola, no?
Sì, poveretto, lo so, ma infatti sto dicendo quello. Però certo, poteva anche evitare questa cosa qui.
Cioè, ma poteva evitare, soprattutto poteva dire subito, sì, gli ho dato due tiratine di capelli, chi se ne frega.
Ma sì, ma affettuose.
No, ma io infatti non condanno lui, condanno quelli che sono fissati col sessismo, con le cose che lo difendevano e l'hanno difeso fino alla fine. Non hanno chiesto scusa a questa ragazza, nessuno ha chiesto scusa a questa cronista.
Perché invece bastava chiedere scusa. Che poi non ne ha fatto niente di male, una tiratina di capelli, capirei.
Ma
sì. Che dramma è.
Ma infatti, anche secondo me non è nessun dramma. Senti, tu sei molto contrario, al contrario di Parenzo, che invece è favorevole al riarmo. Parenzo è molto favorevole al riarmo, per esempio, no? Al riarmo dell'Europa. Io invece sono contrarissimo. Tu?
Anch'io sono contrarissimo. Sono contrarissimo.
Ma come contrario?
Ma come fare il riarmo? Cosa per fare, che cosa riarmiamo per fare la guerra così a
Marta? Ma non facciamo la guerra a nessuno, è un esercito di deterrenza, si dice tecnicamente, di deterrenza.
Sì, che non vuol dire un cazzo di deterrenza, che cosa vuol dire? Sì. Che chi ci attacca a noi? Ma chi ci,
è l'esercito
chi
europeo per costruire gli Stati Uniti d'Europa, invece di stare lì al bar.
Ma gli sta sul cazzo l'Europa, Vittorio, gli sta sul cazzo l'Europa, figurati. Cioè.
Bravo, vedo, hai indovinato, caro.
Sì. No, come ti sta sul cazzo? Allora io ti faccio avere il tuo stipendio in lire, ecco, questo faccio.
Magari.
Rimpiangi le vecchie lire anche tu, le vecchie lire.
Caspita, guadagnavo tantissimo, poi a un certo punto è arrivato l'euro di Prodi, quello lì che tira i capelli, penso tu che è deficiente, no? Ci ha ridotto lo stipendio, perché in effetti il cambio è stato veramente sfavorevole.
Però tu sei rimasto sempre ricco, diciamo la verità, cioè, tu, per te le cose non sono cambiate molto, per te.
Ma sono ricco perché sei merito mio, mica per merito di Prodi.
No, figuriamoci, per carità. Senti, lo sai che è uscita fuori in questi giorni che la signora Ilaria Salis, che tu conosci molto bene per le cose che dice in giro, eccetera, ha detto che è giusto occupare le case, diciamo, delle persone che ne hanno tantissime, diciamo degli immobiliaristi. Ma se tu trovassi qualcuno che occupa casa, perché tu hai tante case, no?
Cioè, sì, ne ho tante.
Ne
sì.
hai tante, sì. Ecco, se qualcuno
quante,
occupa...
Quante ne ha?
E che te ne frega a te quante ne ha? Che te ne frega? Vabbè, fai i conti in tasca, gli fai, dai.
No, però è importante da sapere.
Sì,
no,
ma te lo dico. Io se c'è uno straccione sono molto contento di dimostrargli che non sono tutti come lui.
Sì, certo. Dunque, eccoci, quante case hai, Vittorio?
Quante case hai?
Diciamo quelle che... intanto ne occupo una, poi ne ho regalata una ad ogni mio figlio e poi ne ho otto affittate.
Ecco, otto affittate. Ma saranno cazzi suoi con i soldi del suo lavoro, mica rubato.
Non è che ho commesso degli illeciti. La Salis invece che blaterare basta che lavori. Esatto. Quando ha lavorato tanto si compra tutti gli appartamenti che vuole.
Ecco, ma se tu trovassi qualcuno che occupa
se ti occupassero una casa, esatto,
che faresti?
Se ti occupassero una delle tue otto case,
cioè, in Italia
magari è uno che ha bisogno, magari è uno che ha bisogno, tu ne hai otto che te ne frega.
A me
allora
se uno
anche
ha bisogno
lasciare.
Non me ne frega un cazzo, il bisogno li abbiamo avuti tutti.
Sì, è vero.
Io infatti sono favorevole che si trovi un modo per sgomberare le case occupate abusivamente.
Anche con la forza,
anche con la forza. E devo dire che in questo campo c'è un giornalista che si batte benissimo,
Giordano,
che è Mario Giordano, e io lo apprezzo moltissimo. Sono felice di averlo assunto io al giornale.
Assolutamente. Senti, ti voglio chiedere un'ultima cosa. Vuoi chiedere scusa per quelle frasi oscene che hai detto una volta qui, che non voglio nemmeno ripetere, sui musulmani? Due frasi oscene che hai detto?
Eh sì, importante questo.
Mi scuso se la mia frase è stata mal interpretata, quindi probabilmente io stesso potevo usare magari altre parole, ma questo è evidente. Ma
quelle frasi lì erano frasi terribili, diciamo la verità.
No,
cioè,
inaccettabili.
Per cui devi chiedere scusa, punto e basta.
Sì, no, io mi dispiaccio e gli chiedo scusa, ma comunque l'ho detto, l'ho ripetuto.
Ti abbraccio, bello, ti abbraccio.
Un abbraccio a tutti voi. Ciao.
Saluti, caro.
Tutta, caro Davide,
insomma, mi sembra importante.
Allora, qua
meno male,
c'è una
dai.
Battaglia che inizierà al fulnicotone, come si diceva una volta, senza risparmio di colpi. Alla mia sinistra,
no, ma chiude prima la trasmissione
alla
di sabato.
Alla mia sinistra,
di
no, alla mia sinistra,
come no?
Il mitologico, imbattuto, lui dice, mai smentito. Complottista, dicono alcuni, filo russo, terra piatta, antivaccinista, diciamo, antivaccinista, Marco Zanasi. Buonasera, un applauso.
Ciao.
Un applauso, che solo ciao.
Ciao.
Buonasera.
Eccoci qua.
Croce al collo.
Sì, io sono l'uomo con la croce. È una definizione tua.
Cialtrone. Quella lì. Assolutamente. Subito Parenzo si schiera.
No, ma lo ignoro. Unter der Meschken, l'uomo che è andato, il sottouomo. L'uomo che è andato sotto se stesso. Unter Meschken, il paraculo di Tamburini. Il legaculo di Tamburini.
No, per quello. Calma. Sulla mia destra, Klaus Davi.
Paraculo di
Tamburini. Fermo là. Tu non c'entri adesso. Aspetta, fermo. Zitto. Sulla mia destra, un signore, Klaus Davi, che è dichiaratamente
cialtrone
omosessuale.
Ridicolo pagliaccio.
Mettetemi giù Roma. Sulla destra, Klaus Davi, ho detto che è dichiaratamente omosessuale. Prima della trasmissione mi hai detto una frase. Che cos'è che mi hai detto la frase? Sulla sodomia.
Viva la sodomia.
Cioè, la sodomia è bella?
Certo.
Come fai a dire che la sodomia è bella? La sodomia
è una pratica sessuale.
Sì, è una pratica sessuale che tu eserciti, evidentemente, no?
Tutti la esercitano, il sesso anale, la sodomia.
Cioè, la sodomia, anche gli eterosessuali la esercitano.
Certo.
Dunque, per te anche il mondo LGBT è tutto positivo. Diciamo, le istanze LGBT,
positivo.
Il matrimonio.
Siamo battuti.
L'adozione.
Certo, per coppie
omosessuali, certo, all'adozione, eccetera. Anche
sono liberale.
Anche insegnare sesso ai bambini a scuola?
Quello magari non agli elementari, iniziamo più grandi.
Cioè,
però
quando iniziamo dai 15
alle medie.
Anni? Alle medie, iniziamo a insegnare che cosa? Che
ma
si
già
può
lo
cambiare,
pratica,
che
non può, leggi i giornali, no, già lo pratica.
Ma che si può cambiare sesso, per esempio? Che si può cambiare sesso?
Non insegnare, dire che esiste questa realtà. Ci sono i baby trans.
Per te va bene che ci siano i baby trans?
Non li giudico, non sono...
Ma come non fai, un ma uno dovrebbe essere, ci dovrebbe essere un paletto fino a 18 anni.
Ma quale paletto?
Fino...
Il paletto è quello che si usa in altri contesti.
Mamma mia, prima cosa sul mondo LGBT. Zanazzi, che dici?
Assolutamente, il mondo LGBT io lo rispetto, la sodomia assolutamente no, io come cristiano. Il matrimonio fra omosessuali non esiste perché in realtà come è un culimonio. Esiste? Il matrimonio esiste fra madre, fra uomo e donna, è un culimonio. È un culimonio.
Ma che vuol dire un culimonio?
Perché non c'è generazione, fra due uomini Klaus, no, e fra due donne non c'è generazione. È un culimonio, non è un matrimonio. È contro natura ed è assolutamente un culimonio.
Ma
è un culimonio, non è un matrimonio.
Ma quale culimonio?
Ma non potete generare assolutamente figli. Io vi rispetto sulla sodomia, eventualmente.
Cioè, ma è solo un termine, c'è un limite. Desueto, era una provocazione.
Ah, beh, ecco, se era una provocazione,
ma provocazione? Siamo...
Ma io li rispetto.
Tu hai parlato di culimonio.
Culimonio,
no,
certo.
Culo.
Culimonio non è matrimonio.
Culo.
Matrimonio deriva dalla
culo
mater.
Girare
intorno. Il matrimonio deriva dalla mater. Fatto fra uomo e donna, istituito dalla creazione. Fra uomo e la donna, due uomini e due donne non possono generare.
Viviamo nel 2025.
Non c'entra niente, la legge di Dio è unica. È migliaia di anni che un uomo genera con la donna. È un uomo e una donna. Se vi inculate non fate figli.
Ma chi lo
se
dice?
Se vi inculate non fate figli. Dove?
Figli.
Dove li fate?
Fanno,
li farete di plastica. Li farete in provetta di plastica.
Li
ma lo scherziamo, dai, va là.
Li fanno
lo scherziamo.
Li fanno
guarda che
crescere.
La prendiamo a dire. C'è
non
le macchine
dire
per dire
culo.
Russo, c'è le macchine,
Non dire più
musica,
culo.
musica. Primo scontro mi sembra in punta di fioretto. Che ridi? Tu sembra che stai dicendo delle cose in cui non credi, Klaus. Allora, altro scontro, caro Parenzo, questa sera.
Mi viene da dire che in alcuni casi, se ad esempio all'epoca di Zanasi ci fosse stata la legge sull'aborto, beh, nessuno si sarebbe lamentato, ecco, nessuno si sarebbe lamentato.
Cioè, certo. Sta dicendo che se non fossi nato sarebbe meglio.
Ma per lui,
se non ti avessero messo al
mondo. Sono molto grato a chi mi ha messo al mondo, i miei genitori, il Padre Eterno. E sono grato anche che abbiano messo al mondo tu, perché in fin dei conti anche tu sei un figlio di Dio. Sei un po' sciocco, un po' stupidotto, però non alla fine sei
allora,
no.
Ogni omofobo
piatta,
come Zanasi c'è un omosessuale.
Ah, tu dici che lui è un po' frocio.
Certo.
Assolutamente.
Lui desidera il maschio ma lo reprime.
Assolutamente.
Come no?
Io
dai,
ti posso dire che
odio.
Io non ho usato la parola
dai,
odio.
Hai detto
no,
culo. Odio. Davide, ha detto
anno,
culo.
Cosa
no.
Devo dire? Sfintene.
Ma certo.
Culo
è omofobo.
Culo è fuori legge. Non si può dire culo.
Ma non girare tu.
Devi dire che è giusto.
Secondo te lui andrebbe denunciato per queste cose,
certo,
qua?
Io vado in procura,
certo,
subito.
Vado in procura.
Allora, scusa, altro argomento. Sulla tua giacca, sul bavero della giacca sinistra, della parte sinistra, una bandiera di Israele.
Sono sionista.
Sei sionista.
Sì,
sei
grande.
Sionista.
Sì,
sei sionista.
Dichiaratamente l'IDF, che è l'esercito israeliano, secondo me, io gli darei il Nobel per la pace.
Vabbè, adesso non esageriamo.
In effetti,
questa mi sembra...
Gli ashkenaziti sionisti...
Inizia con sto razzismo.
Sono degli sterminatori in sede internazionale. Il genocidio di Gaza.
Ashkenazite, razzista.
Non tirate fuori il 7 ottobre che è pagato dai rossi.
E non esiste
la bufala del 7 ottobre. La raccontate a Parenzo,
cioè,
la bufala del 7 ottobre.
Questo adesso non fa ricazzare Parenzo
questa
cara.
Ma come
tu
si
stai dicendo che è organizzato dai rossi?
Ma certo.
Il 7 ottobre è organizzato dai rossi.
Gli elicotteri hanno sparato sui campeggiatori israeliani.
Ma che
ci sono le testimonianze a superti.
Musica.
Andate a raccontare agli stronzi.
Cacciano via sto schifoso.
Risposta.
Assolutamente una cazzata. Il 7 ottobre in procura vado subito da Marcello Viola immediatamente.
Ma hai detto che il 7 ottobre è stato fatto dai Rothschild,
è stato creato dagli israeliani,
sì,
come capo
Sberdi, ma non diciamo
bombardati,
sono state violentate
israeliani,
donne, bambini,
musica. Incredibile, ragazzi, dai. Siamo veramente alla follia. Allora, Ucraina.
Ma siamo alla follia, l'hai invitato tu quello stronzo, scusa.
Ho capito.
Meno male che c'è Klaus. Dice siamo alla follia. Prima crea il casino, poi dice incredibile. Ma è incredibile,
non so.
È prevedibile, non è incredibile.
Dice cazzate.
È prevedibile.
Dice cazzate, lo denuncio, vado dal dottor Viola.
Ma ha detto nazi sionisti ashkenaziti, ha detto nazi.
Ha detto che i rocci lo querelano, li accusati di aver creato il 7 ottobre
quella squadra di merda.
Fermo, fermo, fermo. Aspetta, fermo, fermo, fermo là, fermo là. abbiamo esaurito questo argomento, non lo riprenderemo un'altra volta.
Ma allora, non è che l'abbiamo esaurito.
Tu hai detto
quello
una volta.
È esaurito.
Quello,
Zanasi,
tu hai detto una volta.
È un esaurito.
Tu hai detto una volta che i Novax sono degli untori come quelli dell'AIDS,
sì,
che sono dei criminali.
Certo.
Eri favorevole al Green Pass. Eri favorevole a mandare i carabinieri durante le vaccinazioni.
Sì.
E hai detto che i Novax hanno fatto dei danni come l'andrangheta.
Sì.
E cioè sono untori dell'AIDS, l'abbiamo detto.
Tutto.
Sei una roba. Questo è uno schifo.
Ma no, uno
questo
schifo.
Uno
io ho
schifo.
Avuto coraggio. Ho avuto le palle a combattere per i vaccini, per lottare.
Per
sono
le
andato in per le vite
morte.
Umane. Per salvare le vite umane. Mi sono fatto 15 vaccini, il quinto, il sesto,
mamma
il settimo.
Mia.
E sono.
Ma tu facciamo hai fatto le cose.
Ce ne sono degli scaduti, eh? Te ne fanno anche gli scaduti, Klaus.
Vaccini salvano vite. Salvano
vite,
vite salvano
le
vite. Se siamo
la
società civile,
e
grazie ai vaccini, ma quali inculati? 800.000
sono sottoterra, hanno distribuito non solo vaccini,
se no
non solo vaccini, sono sieri genici sperimentali, hanno distribuito le trombosi come il pane fornai. Hai capito?
Sei un trombone tu,
non c'è più la fila, aspetta, non c'è più la fila sotto l'acqua, spingersi, non ci sono più le acque, la margherita,
la peste nera, sono morti 70 milioni di persone nell'ultima pandemia, relativamente molto molto meno.
Sono
perché
stati ammazzati
per i vaccini, la presenza dei
sono
vaccini
stati
condizioni
negli
igieniche migliori
con
la
carichi
gente...
di midazolam di profopa di propofol ammazzati negli ospedali.
Cioè chi era ammazzati, che cos'è quel libro, cos'è?
Canale terminale dell'avvocato in ora colletta.
Ma che c'è, chi lo
canale
conosce
canale terminale è l'antro, la spelunca dell'ospedale Giuseppe Mascagni, dove sono stati ammazzati facendo gli scoppiare i polmoni.
Stupido,
la signora Coletta, hai capito? Ammazzati col proprio formidabile, hai capito?
Musica. Allora, ho qui una bandiera.
No, ma non te la puoi cavare mettendo musica. Quello è uno spostato, fallo portare via dalla polizia e basta.
Allora, qui c'è una bandiera che è quella della NATO. Che ci fai con questa bandiera?
Mi pulirei il sedere gentilmente per terra allo straccio. Ho visto un filmato con un soldato rosso. Cioè, non ha alcuna ragione di esistere.
A me non me ne frega niente della NATO, però lo espongo come se fossi Parenzo.
Ah, non te ne frega niente. Ti ha garantito la libertà negli ultimi 50 anni. La NATO è un'organizzazione totalmente inutile. Che dalla Russia ha preso la paga 27 contro 1. Gli hanno distrutto tutti i vostri
sono
carioli,
totalmente
tutte
inutile.
Armi,
cioè,
tu sei
inutile,
le ha distrutte tutte. Non mettete certo piede di là perché vi fanno sparire i russi. E ha ragione Giuseppe a dire non lo pure del soldato russo. La Russia è stata invasa 3 volte, non
infatti,
ha mai messo
mai,
piede qua.
Mai, là.
Mai.
Ma
come cazzo mi pare?
La Crimea,
che
chi se ne è pappato?
Pulisco il sedere con questa bandiera qua.
Come
che
di
schifo,
no,
si
pulendo?
Guarda cosa ci faccio io con questa.
Si sta pulendo il sedere con la bandiera. Si è messa la bandiera della NATO nel buco del culo,
qua,
ma
qua,
come si permette sto schifoso?
Ma poi mi ci metto anche
ma
a sedere,
che osceno,
aspetta,
osceno,
aspetta, ci saltello anche
stupido,
ci saltello
stupido
anche
pagliaccio, stupido pagliaccio sei,
aspetta un attimo, scusa un secondo,
stupido osceno pagliaccio, stupido pagliaccio osceno, schifoso,
parla al microfono, che fai?
Porca troia, sti
aspetta,
mandalo via, ma caccialo via, ma non è pessimo vilipendio della bandiera della NATO,
lo straccio questa bandiera della NATO,
dai, inchinati alla NATO, inchinati, gli americani
aspetta
ci hanno salvati,
pulisco un po' lo studio con questa bandiera qui, guarda, ecco. Insomma, viene
che schifoso.
Dai, mettiti fermo alla fermo al microfono
schifoso.
Un attimo. Beh, hai fatto quello che volevi fare. Scusa, com'è la tua definizione
maledetto,
di Zelensky?
Maledetto.
Zelensky
maledetto.
Un genocida drogato, un assassino pagato.
Zelensky,
come tutti gli ucraini, un genocida, un assassino drogato. L'Ucraina è il centro internazionale del traffico di organi e difendi bambini. L'Ucraina è un pestato dal rispetto.
E bene
ha fatto. La Federazione Russa ha l'opera di denazificazione dopo
fermo,
il Donbass in Luca.
Risposta,
ma non si
danni,
può tollerare
risposta.
Sta
Zelensky è un
immondizia.
Eroe, un liberatore, sì, l'unico sì. Che lotta contro Putin, contro un dittatore, dobbiamo sostenerlo, dobbiamo non andare c'è. Lì, l'Italia sbaglia a non schierarsi, dobbiamo andare a difenderlo, lui è la democrazia, lotta per l'Occidente, come Israele, come Israele, lotta per l'Occidente, come Israele, lotta per tutti noi, noi Zelensky lo dobbiamo ammirare, difendere e sostenere.
Come consideri questa posizione sua? Una follia totale.
Estremista folle.
È un genocida putrefatto.
Ma quale genocida? Ma quale non
musica,
sai cos'è il genocidio?
Allora, volata finale con Klaus Davi e con il mitologico Marco Zanasi. Lei non crede nello sbarco sulla Luna, no?
Ma assolutamente
lei,
no.
Lei crede, né?
Certo,
ma assolutamente.
Lui non crede,
inchiniamoci alla scienza.
Lui non crede nella NASA.
Mai abbandonati,
dice...
il primo spazio, mai abbandonati.
Lui crede che non...
Sul lei ci sono saliti. Carta stagnola, alluminio.
Tenuto
insieme gli steli di ferro col cartone.
Fermo un attimo. Crede anche nella Terra piatta, Klaus. Che dici? Lui è un terrapiattista convinto. Dice che siamo sulla
Terra. Ma il microfono gira le mazze a 107.000 km all'ora.
Come?
Questo tavolo sarà
no, fermo,
piano piano piano. Ma porca troia, Giuseppe, hai fatto 1 milione di chilometri stellati intorno al sole del tuo lettino. Ti ci metti anche te? Ti ci metti anche te?
Violenza contro Cucciani.
Ci metti anche te? Ti ci metti?
Ma sei impazzito, fermi tutti, fermi, è pazzo, m'ha tirato oggi, è la settimana in cui mi tirano la notte. Ma sei impazzito, la terra è tonda!
Ma se la tua testa è tonda! L'acqua non è tonda, dove hai mai notato la piscina tonda? Dove è l'acqua tonda?
La terra è tonda!
Ma tu, Giuseppe!
La terra è tonda, fermo là.
Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto. E non è adatto ai minori.
La Zanzara.
Senti, Matta, posso dire una cosa? A me di Romano Prodi che ha tirato i capelli a giornalista, non me ne frega un cazzo. Però ti passerà la storia per un'altra cosa. Con l'euro lavorerete un giorno di meno e guadagnerete come se avesse lavorato un giorno di più. Vaffanculo!
E allora ti pagheremo in lire.
Il kit di sopravvivenza ve lo potete mettere nel culo. Ci andate voi in guerra, pezzi di merda, rincoglioniti che non bussiate altro. Il kit di sopravvivenza nel culo mettetevelo, banda di rincoglioniti.
Allora, questa era la combo, il Romano della Zanzara in primis, il secondo Jonathan da Prato. Possiamo dirlo? Possiamo dirlo, caro David? Sono due editorialisti di punta,
no,
come si dice in genere.
Due perdi tempo.
Due editorialisti di punta, di punta.
Due perdi giorno.
Allora, uno fa l'operaio in Australia, l'altro è un imprenditore a Prato.
No, non è un imprenditore.
Con diramazioni all'estero. E sono due
tutto quel
editorialisti
tempo
di punta di questa trasmissione. Editorialisti.
Sono due poveri stronzi.
Che cosa sei? Incredibile. Un altro protagonista, come sappiamo, si chiama Spatalino. Spatalino. Io concluderei questa settimana con alcune intemerate tra me e Spatalino in una recente mia apparizione durante il suo show televisivo sulla famosissima ormai Prima
show.
Free. Prima
televisivo.
Se la prende, se la prende lo Spatalo con la maestra di OnlyFans. Vai, regia.
Quando esce da scuola si spoglia su OnlyFans. Perché ce l'hai tanto con lei? Spiegamelo. Eri incazzato anche prima con le madri. Là hai detto lo volevi vedere in faccia alle madri.
Voglio vedere nelle palle degli occhi. Per
perché?
Vedere la tipologia della donna che dà la solidarietà a quella signora.
Luca, hanno fatto bene a sospenderla. Dilla chiaramente la cosa.
Mille per mille.
Maestro, sei diventato anche bigotto.
No,
adesso non ti piace più la patata.
No,
non ti piace più.
Quella a prescindere
ho capito.
È il mio faro. È il mio punto di riferimento.
Ho capito.
Anagrafe o non anagrafe, io appartengo alla vecchia guardia.
È quello, ne
sia ben chiaro. Mettiamo le carte bene in tavola.
Ma sembra di no, Enzo.
No, no,
attacchi
no.
La maestrina e mi sembri passato dall'altra sponda.
Ma
scusami.
Sai perché?
Sei passato dall'altra sponda.
No, assolutamente.
Dimmi la verità.
Figurati. Lungi da me.
Non lo so.
È un mondo quello che non mi appartiene. Li rispetto, ma non mi appartiene.
Però ho dei sospetti.
Ma sai perché mi sono arrabbiato?
Perché?
Per il modello.
Sei passato, mi sa che sei passato all'altra sponda.
No,
dire?
No, no.
Io sono convinto che tu sei passato, che comincia a piacerti comincia a piacerti il mondo LGBT.
No, ma
no, ho questo sospetto davanti a una ragazza.
Hai toccato
dovresti inchinarti davanti a questa ragazza. Dovresti
LGBT,
inchinarti.
Per carità di Dio.
Ho capito.
Di rispetto che allora facciano un amore nelle sedi opportune e riservate.
Che c'entra le sedi opportune? Perché non è che lo
fanno No, perché i Pride.
Ah, qui
segni
andiamo
al vento, culi fuori, ecco, quelle robe non le posso sopportare.
Questo spatalo, amico mio, amico mio. Allora, possiamo dire che questa parte della trasmissione possiamo anche dare un titolo, possiamo anche dare un SOS Zanzara. Mi ha mandato un messaggio una signora da Napoli che si chiama Immacolata da Napoli. Ecco, mi ha mandato un messaggio e ho l'autorizzazione a mandare in onda dei files. Immacolata da Napoli. Vai regia quando siamo pronti, Immacolata da Napoli, vai.
Io abito a Napoli, purtroppo da quando c'è stata la scossa non riesco a stare più a casa e sto vagando da 12 giorni per strada e sono molto provata in quanto sono una disabile con problemi motori e diabetica.
Mamma mia.
Signor Cruciani, io le vorrei chiedere se fosse possibile che lei mi aiutasse a trovare un posto dove andare, visto che lei è di Milano, mi potrebbe aprire un piccolo spazio solo per farmi dormire e poi durante il giorno chissà. Signor Cruciani, non ce la, io ho pure una nipote e una figlia, ma non credo che loro verrebbero, ma io non ce la faccio più, ho bisogno di trovare un poco di pace perché qui non la trovo più. Signor Cruciani, guardo continuamente l'app dei terremoti, non ne posso più, la prego mi aiuti. Si immagini se io con una disabilità e con patologie vorrei andare all'avventura a 64 anni, ma io non ce la faccio più. Non ce la faccio, è più forte di me. Non è che io voglio essere furba e salvarmi a discapito degli altri, ma è per trovare un po' di pace psicofisica. Sono all'addiaccio e non sono abituata. Come devo fare? Nessuno mi aiuta. Mi basterebbe pure una baracca a Napoli, ma chi me la dà? Nessuno. No, ma voglio scappare da Napoli, non ci voglio stare più. Se devo morire, voglio morire di patologie, di malattie, ma non con questo mostro. È un mostro, signor Cruciani, è un mostro. Grazie, non ce la faccio più, attacchi di panico continui.
Allora, siamo in collegamento con Napoli, con la signora Immacolata. Buonasera, signora Immacolata.
Buonasera, signor Cruciani, allora, io la ringrazio.
Si figuri, io però le dico subito una cosa. Alcune cose non le ho capite. Cioè, la prima cosa, lei ha paura del terremoto e dunque vaga da quanti giorni in giro per Napoli?
Esattamente dal giorno della scossa, dalla notte.
Ma adesso non dove riesco. Si trova?
Mi trovo in piazza Trieste e Trento, dove mi sono messa a mendicare.
Scusi un attimo, ma perché non si è rivolta, nessuno le viene incontro, i servizi sociali, il sindaco Manfredi e Borrelli, il nostro amico Borrelli, le faccio mandare subito l'amico Borrelli, cioè per aiutarla. Perché lei non vuole rientrare a casa? Mi scusi.
Perché ho paura, signor Cruciani, ci ho provato l'altra sera quando mia nipote è ritornata dal lavoro, ma io non ci riesco, non ci riesco, signor Cruciani, una casa ce l'ho.
Sì, ho capito, lei ha una casa, ma non vuole rientrare perché ha paura del terremoto?
Sì, non riesco più a starci, non riesco a farmi una doccia, non riesco più a prepararmi i pasti, sto mangiando per strada.
Però mi scusi, un attimo, signora Immacolata, lei mamma una casa mia. Ce l'ha, ha paura del terremoto, non riesce, ha anche delle
non
patologie,
riesco,
non riesce a
non
stare
riesco,
dentro casa sua, di venire
non
a, secondo me venire a Milano, non è il caso di venire a Milano, glielo dico subito, però qualcuno la deve aiutare a Napoli a tranquillizzarsi, a rientrare a casa sua, a trovare un'altra abitazione, ma perché casa sua è in pericolo?
No, signor Cruciani, chi me la dà un'altra abitazione?
Ma perché un'altra abitazione? Perché vuole andare in un'altra abitazione lei?
No, io avevo chiesto un posto per dormire lontano da Napoli, perché qua parlano di eruzione, non sono chiari, parlano a doppi sensi, dicono ma non dicono.
Ho capito, dunque
e
lei...
Io tutto
Sì, lei è terrorizzata da questa roba qui. Cioè,
sono
lei è
terrorizzata da questa roba. Credete,
scusi, ma esattamente dal giorno.
Ci vuole un assistente sociale.
Ma no, io adesso mando immediatamente l'amico Borrelli a trovare una soluzione. Cioè, lei sta vagando per strada da quanti giorni esattamente?
Dal giorno ma il dottor Borrelli che mi fa? Io una casa ce l'ho, io mi sono rivolta pure a Michele Granato e ha detto lei ha una casa e quindi non è possibile.
Ho capito, ma ho capito, ma se uno è terrorizzato dal fatto che non vuole tornare, lei che cosa sente quando torna a casa? Perché vuole scappare subito?
Rivivo la scena del terremoto. Mi ricordo che quella sera, stranamente, io da quando ho il diabete non dormo più perché penso sempre al cibo. E poi questa fobia del terremoto ce l'ho da anni, non è che è un fatto recente.
Scusi, lei vorrebbe andare fuori da Napoli, questo è il punto.
Sì.
Scusi un attimo.
Io non chiedo soldi,
No, ma lo so, questo l'ho capito perfettamente. Scusi, tanto per chiarire, così dopo interpello l'amico Borrelli. Però le voglio chiedere una cosa. Lei dove dorme durante la notte?
Allora, sono salita pure stanotte, ma non riesco a starci. Poi mi vengono i sensi di colpa. Poi mi riescono i sensi di colpa perché lascio mia nipote a dormire. E guardo l'applicazione e dico, amore, perdonami, ma io non riesco. Se succede qualche cosa, muori tu sola. Non riesco a lavarmi. Non riesco più a fare nulla.
E dopo esce da casa e dove va?
E scappo, vago per via De Pretis la notte a Piazza Municipio e poi mi porto in Piazza Trieste e Trento.
Ma è pericoloso?
Dove?
Stare in giro così di notte da sola come i barboni.
Ma io non sono neanche abituata. No, mi metto a Piazza Municipio dove hanno messo non so, una pubblicità di Napoli con una seduta.
Vabbè, signora,
ma deve chiamare un assistente sociale, signora, guardi, glielo dico io.
Borrelli non l'ho chiamato,
Vabbè, adesso chiamiamo il sindaco, chiamiamo qualcuno, qualcosa bisogna fare, lei non può
chiamate il sindaco, ma non Borrelli, tutto il rispetto.
Ho capito, signora, chiamate adesso si mette pure a scegliere chi chiamare, adesso con tutto il rispetto per lei. Comunque l'abbraccio, cerchiamo di risolvere questa situazione. Grazie mille, signora Immacolata, a presto.
Buonasera, arrivederci.
Silvano da Bergamo, vai Silvano.
Sì, buonasera.
Oh, niente, Silvano, come stai, Silvano? Come stai?
Bene, grazie, benissimo.
Oh mio Dio,
non c'è da dire
altro editorialista.
Oh mio Dio.
Non c'è da dire, oh mio Dio, ho sentito la trasmissione ieri sera quando c'era il signor Scarcella.
Sì,
signor Scarcella va portato sul palmo di una mano e bisogna portargli il rispetto. Primo, perché è stato un servitore dello Stato.
Assolutamente.
Secondo, perché ha fatto quello che ha fatto e ha avuto il coraggio di farlo.
Sì.
E finché ci sarà gente come Pareso, come quella là che si chiama Bubba, che se io mi chiamassi Bubba andrei subito all'ufficio anagrafe e mi faccio cambiare il nome. Primo,
ma perché? Cosa vuol dire? Bubba. Si chiama così?
Bubba
è un diminutivo di babbuino, probabilmente.
Ma no, ma assolutamente no. Bubba si chiama anche un famoso telecronista sportivo una volta.
Comunque,
si chiamava Bubba.
Finché legittimano tutti i delinquenti a fare quello che fanno e poi dicono no, bisogna pagarli. Voi tu dici che è giusto pagarli.
Legittima i delinquenti.
Tu hai detto che bisogna pagare i delinquenti. Allora, se andavo, facevo il camionista, se mi succedeva un incidente, morivo, era il mio mestiere.
Lui dice ladro è la stessa cosa.
Sia che cade da un balcone perché si è arrampicato, sia che gli sparano,
è la stessa cosa.
Deve prendere e portare a casa.
Dunque, giustizia sommaria, va bene. Un ladro esce da casa e si può aspettare qualsiasi cosa.
Io con il signor Scarcella farei un patto. Con il pick up, io guido il pick up, mettiamo un mitragliatore e andiamo in giro di notte.
Adesso forse questo
sul mitragliatore
lui diventerà il mio mitragliere.
Ma neppure a Kabul fanno così. Vuoi sapere dove potresti andare?
Questi comunisti
per quanto mi riguarda
letteralmente
non sono comunisti. Vuoi sapere per quanto mi riguarda
comunista,
puoi andare?
Cosa sei?
Voi dovete
smetterla di dire che si bisogna pagarli. Questi si beccano una pallottola, se la portano a casa e basta, finisce tutto.
Ciao Silvano,
ciao, buona serata.
Grazie,
idiota.
La Zanzara.
Oh, internate quel vecchietto Tex Wheeler col catetere, per favore, ma come cazzo vi... Ma che cazzo è quello? Ma chi cazzo è quell'imbecille rincoglionito? Ma Cruciano, ma smettila da voce a sta gentaglia. Questa è gente che non vede l'ora, ti ho detto, questa c'ha due crick, c'ha tutta quella roba in casa, perché non vede l'ora che arrivano ladri. Sono scoppiati, comunisti. Ma sì, anche un altro anticomunista. Magari, viva il comunismo!
Parenzo, non puoi dare del cowboy a Scarcella. Quel poveretto ha subito una rapina. Poteva finire molto male per lui. Hai capito? Io ti auguro di subire quello che ha subito lui una volta a settimana. Grandissimo verme, pezzo di merda. Mi fai schifo, giuro.
Noi ci piovono, a noi piovono addosso pietre ogni giorno, pietre.
No, ma non c'è
pietre,
problema.
E noi ci facciamo scivolare tutto addosso.
Non c'è problema.
Domenico
da
Luca.
Parlando, sì. Questa persona è stata già arrestata.
Ma
mentre
no,
stava parlando.
Esageriamo. Domenico da Luca, Domenico da Luca. Non ti ha detto niente, ti ha detto che sei un pezzo di merda, un verme, che sarà mai.
Sì, dai. Ma va benissimo.
Domenico da Luca, Domenico. Dimmi.
Ciao Cruciani, allora dimmi. Saluto il mio amico Scarcella.
Sì, grande Scarcella, grande, è un gigante, dai, è un gigante. Quest'uomo di 86 anni è un gigante. Lo promuovo a primo editorialista, Scarcella. Primo editorialista.
Che povero uomo ha fatto bene. Perché chi non ha provato non lo vuole sapere. Io ti voglio dire una cosa, Cruciani. Io ho un mio amico che c'ha il cuore e che mi vogliono bene come un figliolo. Per me c'ha il 44 di piede. È un maremmano. E la notte lo tengo in casa. Se mi dovessero entrare in casa, io dormo.
Cioè che c'è una 44 Magnum che hai? Una 44?
No, c'ha il 44 di piede, è un cane, 50 kg.
Sì, sì, certo, 50 kg, certo. Ma tu hai subito qualche rapina in casa o no?
Sì, 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 che ho subito qualche rapina.
E che è successo?
È successo che sono entrati in casa, hanno preso quel che volevano, è andato via.
E se avessi avuto un'arma, che avessi fatto?
Ne avrei tirato.
Avrei tirato, eh?
Ne avrei tirato.
Va bene, ma non mi stupisce. Qui siamo di fronte a della gente violenta. Siamo di fronte a dei cowboy.
Chi è il biondo? Chi è il biondo?
A dei Trump,
Cristo,
forse.
Il nostro signore chiami il biondo e dassi una mano.
Ma no, ma che c'è
lasciamo
adesso?
Stare, lasciamo nostro stare, signore, lasciamolo stare.
Ma chi chiami?
Quello che
lasciamolo
quello
lì.
Che ti
lasciamo
voglio. Quello che ti voglio semplicemente dire è che questi Bruce Willis, questi Rambo,
dici, poi,
questi
quando succedono le cose non fanno un cazzo,
questi Schwarzenegger che chiamano qui e fanno i ganassa, come si direbbe a Milano, fanno i ganassa, sono in realtà dei poveri conigli codardi schifosi.
Ma
che
non
sono
dire
soltanto
così.
In grado
gente
di blaterare la radio.
Ma
no, ho esasperato di niente.
Come te, che bello sta Roma.
Angelo da Roma, bello. Appunto, andiamo a Roma. Ciao Domenico, Angelo Roma, dimmi.
Ciao Parenzo, menestrello, giullare di corte, pagliaccio, Gaglioffo.
Poi?
Eccoci. Eccoci, ma è possibile che ogni causa che abbracci è un disastro? Ma evviva sì, buffone.
Evviva.
Ogni causa che abbracci è un disastro.
Scusi, la prima domanda che voglio fare è sempre la stessa. Lei si proclama fascista?
Ma guardi, secondo me il premier, quello che c'è adesso, è morbido. Io secondo me il premier dovrebbe esordire con queste frasi prese dal discorso del bivacco.
Lui
quello alla camera, quello che pronunciò Benito Mussolini alla camera, il famoso discorso del bivacco.
Avrei potuto manganellarvi tutti, eppure per oggi non l'ho fatto. Ecco, io adorerei questo.
Lei è dichiaratamente.
Perché non ti dai il telefonino sulla
da
testa?
Mussolini?
Magari diventi più intelligente. Perché non ti butti il telefonino sulla testa? Non te lo sbatti con forza? Magari una cosa intelligente la devi sbatti col telefono con violenza.
Comunque, posso dirti una cosa? Questa trasmissione qua tira fuori molti più fascisti. Io te l'ho sempre detto, ragazzi. Cioè, i fascisti esistono, sono innocui naturalmente perché è folklore pagliacciato.
Totalmente innocui.
Però la realtà è questa. La realtà è questa: è che questa trasmissione tira fuori il paese reale.
È gente molto potenzialmente violenta.
Ma figurati.
Ascoltami, sei la sculettante maggiorette della sinistra, sei un gaglioffo.
Denis da Modena. Ciao, Denis
da Modena. Io maggiorette della sinistra.
Sì, maggiorette della sinistra, si può accettare. Denis, dimmi.
No, ma non è offensivo. No, ma infatti io
dimmi,
non
Denis, dimmi.
Lo mando
se parla Davide mi fermo.
Dimmi, eccoci qua, dimmi.
Allora, Giuseppe, guarda, ciao, tu mi devi spiegare caro. Una cosa. Io ciao, sono... ciao, ciao. Io sono veramente indeciso ultimamente tra il Giuseppe genio di Mieli e il Giuseppe coglionazzo. Vengo e mi spiego. La scorsa settimana il discorso dell'immigrato che ha strappato la collanina sui Navigli è quello che l'articolo 52 è intervenuto allora... e l'ha fermato. La violenza lì hai detto no, ma non si fanno ste cose, ragazzi, assolutamente no. Beh, ricordatevi certo, che la violenza non è giustificata. Ma, certo, la violenza allora... mai, la violenza mai. Guardia giurata, spara alle spalle, non apriamo neanche il procedimento giuridico.
Ma quella è una guardia giurata che stava rincorrendo, un ladro, è diversa la cosa.
Tu
è diversa.
Parli di non aprire il procedimento giuridico.
No, io non dico questo, io dico che lo Stato deve proteggere la guardia giurata in primis, poi le formule le troveranno loro.
Procedimento giuridico.
Ma non ho detto questo, ho detto un'altra roba.
Ragionamenti, è un'altra cosa.
Fermo. Proviamo a fare un grande ritorno adesso. Ha detto delle cose incredibili su diversi temi, tra cui la ragazza di OnlyFans, la maestra sospesa e altro ancora, Romano Prodi e la tirata di capelli. Stefano Bandecchi, sindaco di Terni, vai regia col numero.
Oh mamma.
Pronto?
Siamo Cruciani e Parenzo, avevamo nostalgia di Bandecchi.
Oh, buonasera.
Come stai?
Comandiamo?
Comandiamo, non comandiamo più niente. Poi con Parenzo non ci parlo.
Perché?
Tutte le volte che parlate di me, sento che Parenzo dice non parliamo di Bandecchi ancora, che diamo spazio a questo individuo.
Ma sei una vergogna. Ma quando è che l'hai detto? Vergognati, quando è che l'hai detto?
L'ho detto, l'ho sentito una sera, guarda, non mi ricordo per quale motivo. Infatti ho detto, vabbè, la prossima volta che trovo Parenzo devo fare Bandecchi, alla radio, certo.
Sì,
radio.
Lo devi dire.
Forse alla radio,
tiragli qualcosa addosso,
insomma,
tiragli qualcosa addosso.
Bisogna essere un po' più istituzionale, questo ho detto, Bandecchi.
Ma guarda, posso dirti una cosa, Parenzo, però una cosa così. Sì, per certo, divertirsi, no? Immaginati se domenica io divento presidente della provincia di Terni.
Sì.
Cioè il sindaco matto fuori de capoccia.
Parenzo no, ma io me lo auguro, assolutamente me lo auguro.
Ma voglio dire, ma succederà così, quindi diventerò presidente della provincia, qui sarà un altro caso.
Vabbè, non conta un cazzo, la provincia non conta un cazzo,
no?
Stefano, diciamo.
Fermati un attimo, non conta un cazzo, se perché ci va gente che non conta un cazzo, vede, come presidente della Repubblica, prima di Cossiga non contava un cazzo, poi arrivò Cossiga, diventò il picconatore e oggi, dal dopo Cossiga,
sì,
tutti i presidenti.
Sì.
E quindi vuol dire come la usi.
Poteri zero.
Ma non è vero. Tu puoi creare addirittura una grande comunione di intenti con tutti i sindaci della provincia. Puoi sviluppare, puoi chiacchierare. Ma quale potere zero? Potere zero agli incapaci, ai seggiolari.
Cioè, se uno è incapace non fa un cazzo, dici. Potere zero. Scusami, però io ti ho chiamato per una cosa, perché mi ha fatto impazzire quella cosa su Ventotene che hai scritto, che hai ripostato quella roba. Meglio una ventottenne, e come al solito ti hanno accusato di sessismo, eccetera. Meraviglia assoluta. La rivendichi, naturalmente.
Ma è evidente, voglio dire, scusami, ma poi continuo a ripetere questa cosa, anche perché nessun italiano ha mai sentito parlare di Ventotene, poveracci.
Certo.
E le persone poi a un certo punto, la mia è una battuta, pensa. Era una battuta che pensavo che nessuno avrebbe nemmeno preso in considerazione.
Meglio una ventottenne che parlare di Ventotene, questo è il punto.
Ma scusami, Parenzo, voglio chiedere a Parenzo, tu sei proprietario di una casa?
Sì.
Te la voglio levare. Il nome di Ventotene te la voglio levare. Casa tua diventa casa di tutti noi.
Ma chi l'ha mai detta questa?
È una proprietà privata, va abolita.
Ma chi l'ha mai detto? Ma cosa c'è? È scritto nel 41. Ma cosa dici? Ma tu sei un'istituzione, ma come cazzo parli?
Sono un'istituzione, mi piace la figa. Sono un'istituzione, basta uomini e pecorina. Basta Froci, porca la puttana, basta.
Mamma
voglio
mia,
essere
basta
un'istituzione
ma
normale.
Ma come ti permetti? Di parlare così e di discriminare? Ma è gravissimo quello che dici.
Ma cosa ho discriminato?
Ma dici cose gravissime,
nessuno.
Ha detto basta, viva la figa, ha detto viva la figa, che è una cosa normale.
Ma quello lascialo dire a Rocco Siffredi, quello fa il sindaco, perché deve parlare come Rocco Siffredi?
Rocco Siffredi, scusa, un'altra cosa, lo conosco come un uomo educato,
che volgarità,
piange sempre,
che volgarità.
Però così Freddy non direbbe mai viva la figa, non ha, la, non ha lo spirito, sta sempre a piangere, cazzo. Tromba e piange, tromba e piange. Sti cazzi, basta.
Senti, ma tu se fossi stato in Prodi, che cosa avresti fatto? Cioè, anzi, se fossi stato tu al posto di Prodi, sarebbe, saresti già sotto processo.
L'hai vista la mia pubblica? Io ho pubblicato un post dove c'è scritto: se avessi fatto questo gesto, mi avrebbero arrestato. Cioè, oggi sarebbe successo un macello. Sì. Invece, no, io non mi permetto. Però Prodi, ho anche scritto che ho capito anche il suo gesto.
Ma sì, ma infatti non ha fatto nulla. Sono quelli che, lo hanno appoggiato e gli hanno rotto i coglioni. E gli stessi che urlano sempre al sessismo. Gli stessi che dicono: beh, no, però è un gesto di paternalismo. No, è questa la cosa
ma
che.
Ma l'hanno messo. Prodi non ha fatto niente di particolare. Tutti creano tanto casino. Però se l'avessi fatto io sarebbe stato un macello.
In galera. Infatti, in galera.
La prossima volta che trovo Parenzo, do un bacio in bocca a Parenzo.
Senti, un'ultima cosa. A proposito della ragazza maestra escort, dell'escort che fa OnlyFans, scusa, non c'entra niente l'escort. Tu hai detto una cosa incredibile, ma giusta secondo me. Cioè, questa guadagna 1500 euro e
no, ma ho sbagliato, ne guadagna 1360. Ho sbagliato, ci vogliono 10 anni di lavoro per guadagnare 1500 euro. Ho sbagliato, invece una troia qualsiasi prende 500 euro per andare a cena con un coglione qualsiasi.
No, ma sì, ma
come parla? Un uomo normale, avete creato, voi comunisti di merda avete creato una nazione del cazzo. La vostra nazione del cazzo.
Ma tu sei un sindaco, ma come ti permetti di parlare così? Ma vergognati.
Io sono prima un imprenditore, prima un uomo, poi un imprenditore. E poi porca puttana faccio anche il sindaco.
Scusami.
A gratis.
Scusami un attimo, l'ultima cosa. Dunque fa bene quella maestra a fare anche OnlyFans?
Poverina, ma è costretta a fare OnlyFans. Ogni donna d'Italia. Ma vi siete accorti che ci sono più donne che fanno le troie oggi in Italia che vanno a lavorare tutte le mattine?
Vabbè, secondo me, guarda, uno se si può procurare da vivere in maniera decente, anche aumentare il proprio tenore di vita, fa benissimo pure a fare la escort, a fare quella che tu chiami troia.
Io personalmente se potessi fare la troia la farei, purtroppo non mi danno i soldi sufficienti.
Ciao Stefano, a presto.
La Zanzara.
Lorenzo, ti volevo dire una cosa molto importante. Non ti devi fermare finché lo Stato italiano non cede la proprietà di quella famosa gintoneria ai zingari, capito? Vai tigre, non fermarti. Samuel da Montreal.
E andiamo avanti. Ricky da Torino, vai Ricky, dimmi.
Ma Crux, volevo solo dire una cosa. Ieri sentivo dire come cazzo si fa a scopare dopo le 5 con la cocaina. Non è un cazzo vero, perché se la cocaina è buona.
Io ho detto questo, io ho detto.
No, ma non ce l'ho con te. Io
ho detto a quella signora che si chiama Alex Soldati: scusate, ma voi fate di cocaina fino alle 5 di mattina. Poi a un certo punto alle 5 di mattina uno già con la cocaina, diciamo, non è che uno abbia grandi prestazioni sessuali, così mi dicono. E dopodiché.
No, attenzione. Sfattiamo questo tabù, perché se ti fai 2 grammi è una cosa, è normale che non ti tira il cazzo, ma se è buona e te ne fai poca e non esageri, diventi un toro. Sei infogliato come un toro, un eccitante.
Non diamo questi consigli, diciamo, alla gentile utenza.
Non è un consiglio.
Mi sembra che tu sei informato per, diciamo,
sì, per esperienza personale. Sulla mia pelle è successo di essere fatto e di essere stato un toro, di non aver avuto problemi di erezioni, come si dice. Dipende, Crux. Ovviamente
dipende da che?
Fai.
Dipende dalla quantità.
Dipende da quanta te ne fai, Crux. Se esageri, no, è normale
non
che non ti tira il cazzo.
Niente ti devi fare.
Vabbè, ma queste sono parole. Ma queste parole così
lei
che c'ho.
È vergognoso.
Perché?
No, ma è vergognoso.
Ma vergognoso perché ognuno è libero di fare quello che vuole con i propri soldi.
Dica in radio che lui. No, ma è vergognoso il messaggio che lei, devastante, che lei sta dando.
Ma non sta dando
nessun messaggio. Parenzo, ognuno può fare quello che vuole.
La testimonianza che lei sta dando è devastante.
Ognuno può fare quello che vuole. Come dice Cruciani, se si vuole fare di cocaina, vuole andare a puttane.
Scusa, tu ancora ti fai di coca e puttane? Ti fai di puttane, insomma, tu ancora.
Ma ogni tanto succede e ogni tanto sono andato anche a puttane e non me ne vergogno di dirlo. Ma c'ho 37 anni, non ho nessun problema.
Signor Ricchi da Torino, quanto spende lei mensilmente per questi due pizzetti,
Ricchi,
diciamo? No?
200-250 euro per il primo vizietto e per l'altro vizietto le puttane meno, perché non ci vado sempre, perché non me lo posso permettere, perché non guadagno 50.000 euro, però ognuno è libero di fare quello che cazzo vuole. Ma e non è vero che non si riesce a sottoporre sotto effetto di cocaina. Facciamo questo tabù.
Allora diciamo
non
una cosa, allora,
tabù da
la
sfatare,
cocaina no, lui dice tabù da sfatare sul sesso e cocaina, diciamo subito una cosa molto chiara, la droga in generale fa male, fa malissimo,
assolutamente,
soprattutto l'abuso di droga. Poi ognuno fa quello che vuole, non c'è dubbio, la droga pesante ovviamente, la droga qualcuno dice anche quella leggera. Seconda cosa, qui noi non diamo consigli come scopare meglio fatti di cocaina.
Bravissimo, questo neanche io li voglio dare.
Ho capito, però ci stai dicendo, come dice Parenzo, ci stai dicendo che secondo te bisogna sfatare il tabù che con la cocaina non si può trombare bene.
Sì, perché
sbaglio?
C'è questo tabù che si pippa cocaina e non tira il cazzo. Dipende, se ti fai 2 grammi, 3 grammi, è grazie che non ti tira il cazzo.
Ma per carità.
Poi se è buona, stai tranquillo che mangi, scopi, fai ancora? Tutto quello che vuoi. Fai tutto quello che vuoi.
Vabbè, ciao Ricky, la testimonianza di Ricky da Torino. Vai.
Ma non è una testimonianza.
È la testimonianza. Ma non c'è nessun incitamento, pure te esageri, dai.
È un incitamento ai reati, alla violenza. Insomma, è pessimo, pessimo.
Abbiamo qui in collegamento una medium che si chiama Elisa, Renata Soli. Buonasera, Renata Soli, medium Elisa. Buonasera, buonasera.
Ciao, buonasera a tutti.
Eccoci
tutti
qui.
Voi. Eccoci qua.
Allora, lei
ho sentito,
è...
Eccoci qua.
Ho sentito
bello.
Il Torello che parlava prima.
Il Torello,
sua...
sì, il Torello.
Il Torello.
Lei non lei non concorda col Torello di prima?
Allora, io concordo con il Torello di prima, però che dice che diventa un Torello anche perché ho avuto compagni che si spaccano di cocaina, mi sembra una cosa molto strana che gli possa andare su l'uccello. Sì, ci va su se c'è qualche aiuto dietro,
ma forse con la cocaina, anche con l'aiuto eccetera. Dunque la signora, la medium Elisa, cioè Renata Soli, è spesso ospite, da quello che mi dicono, della Rete 4. Vai ogni tanto a 24,
ma come ti sbagli?
A Mattino 4, vai ogni tanto a Zona Bianca, ma soprattutto sei una che aiuta le autorità nella ricerca di persone scomparse, di corpi, giusto?
Ma figurati.
Sì, certamente c'è tutto. Ci sono cosa i giornali, c'è? Ci sono i magistrati.
Sì, ma cosa hai fatto recentemente? Chi ha aiutato recentemente?
Allora, recentemente, 2 anni fa, ho fatto ritrovare dei corpi.
Sì.
Il Luigi Fumarola di...
Vabbè, non diamo troppe indicazioni.
No,
diciamo.
Che le ha fatti, no, perché no?
Ma non è che le ha fatti ritrovare lei.
Ci sono i giornali, ha detto.
Arriva la medium e fa ritrovare i corpi. Dai, non diciamo sciocchezze, per piacere, siamo presi serio.
Vuol dire
c'è...
allora che erano i miei complici che le ha uccisi e ci ho detto ai magistrati.
Ma non sarà stato il caso, ma non c'è. Come avrebbe fatto la medium? Sentiamo, come avrebbe fatto?
Io sono complice di quelli che le ha uccisi, sono andata dai
magistrati. Tiene questo, ma diciamo, proviamo a prendere sul serio. Come avrebbe fatto? Come avrebbe fatto?
Sui giornali e vedere chi sono le persone.
Dunque,
anche dire il suo giudizio.
Però scusi,
Renata, mi scusi,
lei è una sensitiva, una veggente sin dalla nascita, eccetera. Assiste anche le persone per ogni tipo di problema, mi sembra, no? Cioè, per prevenire dei problemi, eccetera.
Ma visto che è sensitiva, lei riesce a sentire cosa sento io in questo momento? Perché io, ad esempio, ho delle sensazioni in questo momento.
Che
sensazioni? Ho delle sensazioni. Non so se le riesce a sentire, ma io ho
sensazioni. Chi li sviluppa di più e chi di meno.
La mia sensazione, se la vuole sentire, la mia sensazione
me la faccia toccare,
è che
la sua sensazione.
Mi girano moltissimo i coglioni. Questa è la mia sensazione.
Ma non lo so, io finché che non li tocco e non li vedo, non posso dire che lei ha i coglioni.
Ma non c'è niente da toccare, ma mi girano, mi fumano.
Guardi, se le mette con il ghiaccio, così se li raffredda, ma sempre io dico se lei ce li ha, perché io sono... Se non vedo, non credo.
Beh, brava, bravissima. Scusi, Renata, quanti
mi
corpi
dica, Cruciani,
quanti corpi scomparsi o quante persone scomparse è riuscita, diciamo, a rintracciare in collaborazione con l'autorità? Ha fatto il conto?
Beh, allora, io ho 61 anni, non sono una ragazzina.
Allora?
Ho iniziato con il caso di Carretta. città, Ferdinando a Parma.
Sì, ma quante quanti casi ha risolto lei? Oppure quanti corpi ha ritrovato?
Allora,
in tutto?
Saraskazze, ho detto io dove era il posto.
Saraskazze, lei ha detto dove era il posto.
Con Telenorba. Vabbè. E gli ho detto, ecco, poi
approfondiremo questa cosa. Scusi, però okay. lei è stata una frequentatrice per un certo tempo della gintoneria, giusto?
Sì, certamente. Io sono una persona normale come tutti gli altri, perché posso avere questo potere, ma io forse sono più depravata a letto degli altri.
E in che senso lei è più depravata? Non ho capito.
Nel senso, perché una mi vede medium, perché collaboro con le forze dell'ordine, perché ho questa marcia in più, ma nella mia vita privata con i miei compagni sono peggio di quelle che fanno le bigotte. Io così sono andata in cintoneria da Davide, non ho fatto niente, ma se io avessi 30 anni in meno io te l'avrei detto a Davide: Davide, fammi da 500 euro, che sennò questa qua fa le ragnatele.
Cioè, tu avresti, ti saresti prossimo. Anzi, tu hai fatto la escort per un periodo, mi hai detto.
Certo, quando avevo 20 anni.
E per quanto tempo l'hai fatta la escort?
Ah, ma quello era tempi anche bellissimi.
Cioè?
Ma per un annetto. Per un annetto poi uscivo, poi ci ritornavo. Ma anni 86, 87, quando c'era la lira, quando venivano i magistrati con gli autoreggenti sotto,
vabbè,
sotto i pantaloni, o gli avvocati.
Ma cosa dice questa cosiddetta sensitiva? Ma io dico, ma guarda,
scusi, coi soldi,
è normale,
coi soldi dell'escort, che ci hai fatto?
La villa mio figlio.
La villa tuo figlio. Che quando tu dici psicologo. Quando tu dici sono una medium, eccetera, aiuto le forze dell'ordine, e poi
una
sei una perversa, vuol dire che vuol dire? Cioè, sei peggio di quelle che vanno che andavano da Davide.
Ma da Davide io ci sono andata sempre da sola.
Sì.
Non ho mai fatto uso di. No, io non dico che sono una santa, con i miei compagni l'ho provato, la cocaina.
Sì.
La
ma a me non mi fa niente.
Sì.
Proprio mi impalla lì come un cadavere.
La sensitiva che si è fatta pure le piste, ragazzi, dai.
Ma chi ti fa le piste?
Ma siamo
e chi te lo fa mettere in culo? Io ho preferito provare.
Signora sensitiva, senta,
va bene?
Signora cara, ecco. Cara sensitiva,
magari
cara
te
sensitiva.
Sei uno che ti
lei non so se sente, mi ha strarotto i coglioni,
lecchi,
signora sensitiva,
ecco,
lo sente questo?
Lecchi magari le scarpe, gli stivali sport, ognuno abbiamo le nostre depravazioni.
Non c'è dubbio,
abbiamo la sensitiva, fammi capire, cioè abbiamo la sensitiva che ha detto che si fa le piste di cocaina e aiuterebbe le forze dell'ordine per trovare i cadaveri.
Sì,
andate a fanculo, guarda, tu
allora
e la sensitiva insieme.
Perché
andate.
Le forze dell'ordine che sono? I santi, che sono i più depravati e più fenomeni.
Ma come si permette? Ma come si permette, schifosa signora? Come si permette? Ma come si permette di insultare le nostre forze?
No,
razza adesso. Lei, signora, deve chiedere scusa alle forze dell'ordine.
Sì,
lei
non
si deve neanche permettere.
Ma io non chiedo nessuno scusa a nessuno, perché io che ho fatto arrestare che spacciavano delle porte
lei
dell'ordine.
Ha fatto arrestare.
Vabbè cosa ha fatto arrestare?
Okay,
lasciamo perdere questo argomento. No, per carità.
No.
Scusi, signora Renata, non ho capito. Lei ha visto dentro la gintoneria? Per quanto tempo l'ha frequentata la gintoneria?
Ma ci sono stato 2-3 volte.
Ma ha visto girare cocaina, immagino, no?
Ma ce n'era certamente.
Non c'è dubbio, stiamo ormai parlando praticamente del sesso degli angeli.
Anche.
Del sesso degli angeli.
Escort,
certo, non c'è dubbio. Ma facevano bene, qualcuno le costringeva, secondo lei, a fare l'escort?
Ma allora, Davide non ha mai messo la pistola per far prostituire le ragazze.
Sì.
E ribadisco, io perché ero vecchia, ma se a me qualcuno mi diceva vuoi 500 euro o una cena a Luma di Candela, ma va, la cena me la faccio io, le 500 euro me li prendo.
Cioè facevano bene.
Ma fanno bene, sono giovane, la devono usare, che poi la vecchiaia appazzisce tutto. Devono guadagnare. C'è solo una cosa da
che
dire.
Che personaggio orribile,
sono state
orribile.
Costrette a fare l'escort. Anzi, siamo noi che andavamo lì a chiedere se hai qualche buon cliente, fammelo sapere.
Sì, certo, ma questo, su questo posso essere d'accordo con te. È vero che attraverso i tuoi poteri di medium hai scoperto che tuo marito ti tradiva?
A voglia, esatto. A voglia, per questo l'ho lasciato.
Mamma mia, ragazzi, ma questo è preoccupante. Ma scusi, secondo il suo, può farci una previsione? Quando usciranno dagli arresti Davide Lacerenza e Stefania Nobile attraverso i suoi poteri di medium, per esempio?
Ma allora, ci sono indagini che stanno, andranno avanti per mesi.
Sì.
Andranno, stanno cercando tutti i soldi dove sono andata a finire.
Vabbè, dunque, quando escono, lei ha consultato.
Ma gli arresti domiciliari, ma passeranno mesi.
Mesi, vabbè, questo però, signora, non ci vuole un medium per immaginarlo.
Che cos'è? È un mese, che è proprio il giorno giusto?
Qualche mese, ho capito, Parenzo, questa sta facendo una previsione, tra qualche mese usciranno dai domiciliari. Beh, questo mi pare, diciamo, mi pare anche abbastanza scontato, no? O
mamma
no?
Mia, mamma mia, a me sembra una poveretta questa. A me questa
se
sembra una poveretta.
Tu dovresti avere i soldi che ho io, bello.
A me se... che c'è? Non è che i soldi fanno
per essere lì.
Ma non è che i soldi... Ma lei come si permette? Ma non è che i soldi fanno la differenza.
Senta,
non si dice lei che divide.
Scusi, qual è stata la sua ultima apparizione?
Sgrammaticata.
Qual è stata la sua ultima apparizione nella Rete 4, signora?
Venerdì scorso, lunedì.
Ah, lunedì. Dove? In che programma?
E che cosa ha fatto? Che ha fatto?
Ho fatto un bel pompino in diretta.
Questo non c'è. E chissà chi l'ha fatto.
Ma
di una volgarità. Sa che è veramente di una volgarità.
A Cruciani gli rispondo diversamente.
È di una volgarità inaudita, signora. Come è di una volgarità inaudita.
Mattino 4, leggo qui Mattino 4, eccetera. Cara Renata, mi venga a trovare presto in studio qui a Milano. Arrivederci.
Quando lei mi invita, io sarò onorata di venire così.
Ma tanto non c'è un cazzo da fare, tanto.
I nomi di chi?
Non c'è un cazzo da fare.
Dei magistrati, dei poliziotti che fate arrestare.
Per ma carità. Assolutamente
italiani!
No, assolutamente no.
Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8.
Ragione. Lo dica,
casa,
lo dica a voce alta.
Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.